è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Era una pecorella nera, 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 nera. Tutti da me fuggivano tremanti di paura. Acida e dispettosa, quante ne ho fatte, ahimè. Scommetto che non c'era un'altra nera come me. Era una pecorella nera.
Beh, caro Parenzo, io sono molto contento che oggi siano uscite fuori queste immagini riprese da una troupe del Corriere della Sera. Immagini che hanno fatto il giro d'Italia, il giro del mondo, immagini che ritraggono un giovane manifestante Notav che parla con un carabiniere. Sono molto contento che siano uscite queste. Sì, parla da solo con un carabiniere.
Insulta. Prova a provocare.
Sì, provoca, insulta, eccetera, eccetera. Sono molto contento, ti spiego subito il perché. Perché così finisce questa propaganda. Che da una parte ci sono i cattivi che occupano una valle e dall'altra ci sono i pacifisti o presunti tali. Questa è la propaganda che ci siamo bevuti. In realtà non è così. Da quell'immagine si vede chiaramente che c'è un uomo, un ragazzo fermo, immobile, molto più pacifista di quello rispetto a quello che gli sta di fronte, e dall'altra parte c'è uno che provoca, che fa lo sbruffone, che probabilmente non ha nulla da fare dalla mattina alla sera se non stare lì a fare casino. E sentiamo allora alcune parole.
Che pecorella sei? Mi sai un numero, un nome, un cognome, niente, vero? Sai che sei un illegale, dovresti avere un numero di riconoscimento. E io così non so chi sei, tu sai chi sono io. Vero pecorella, è vero pecorella. Sei forte, non ti roba che c'hai io. Sai anche sparare? Hai sparare? Avrei detto sparare.
Quante ne ho fatte, ahimè, scommetto che non c'era un'altra nera come me.
Tu sei una bella pecorella, mi dai anche i bacini alla tua ragazza, non te lo mascherisco, così non ti attacchi le malattie. Bravo, bravo. Comunque per quello che guadagni non vale la pena, secondo me. Comunque sei troppo cazzata, se pago io per le tasse.
Mi candida è pura come un fiore, e fui la
prima. Siete divertiti? Siete divertiti? Quindi fra 6 ore ci vediamo qua. Il cantiere durerebbe intorno ai 20 anni. Fai un po' dei conti. Sono in pensione vestito così come uno stronzo. E noi ci divertiamo un sacco a guardare voi stronzi.
Per una pecorella nera, 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 nera.
Beh, mi sembra che basti, no? Mi sembra che basti. Stronzo, siamo tutti pecorelle, vi aspettiamo, il cantiere durerà 20 anni. Per carità, non c'è nessun reato, certamente non c'è nessun reato. Chi lo dice? Non è questo il punto. Però questo video chiarisce molte cose. E chissà perché dopo questo video ci sono state le aggressioni. Le aggressioni, certo, non sono aggressioni con morti, feriti, ma sono aggressioni gravi. Sono aggressioni a una troupe dello stesso Corriere, successivamente una troupe del TGcom 24, riascolteremo più tardi, che ha ripreso le immagini della precedente aggressione. E poi c'è il signor Perino.
Perino ha detto qualche parolina di troppo, il signor Perino.
Anche qui niente di grave, non ce la prendiamo, anzi ci divertiamo, però dall'idea. Sentiamo.
È che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde.
Devo dire una cosa, non capisco perché questa cosa viene bippata, questa delle merde, come se la parola merda fosse una cosa da non ascoltare. In molti casi viene bippata, ci si mette sopra un bip, non da parte nostra, Noi chiaramente la facciamo sentire.
Ah, nelle altre televisioni.
Sì, ogni tanto c'è un bip. L'altra cosa più incredibile della giornata, sempre rispetto alla vicenda Notav.
Qual è l'altra cosa incredibile?
No, aspetta, è che a un certo punto viene fuori la versione da parte sempre di leader o presunti tali del movimento, radio varie legate a questi rivoltosi, eccetera. La versione che i giornalisti del Corriere in realtà erano in una macchina con una sirena sopra, no? Con una specie di sirena. Dunque, erano poliziotti, come se la cosa avesse qualche rilevanza, come se la cosa cambiasse i termini del discorso, cioè aggredire una macchina della polizia non cambia le cose, non ho capito, forse addirittura,
assolutamente nulla,
forse addirittura peggio.
Non siamo delle...
Renzi, intanto c'è un ospite già pronto, fra poco ve lo presento. Renzi, quel poliziotto rappresenta tutti noi. Renzi, questa è una bella frase, devo dirlo, da parte di Renzi, perché noi oggi siamo tutti pecorelle, diciamo la verità. Dillo pure te, Parenzo, oggi siamo tutti pecorelle. Parenzo?
Solo che cazzo le corelle, bisogna ricordare il grande Pier Paolo Pasolini.
Che stavi facendo? Che eri assente come al solito? Vabbè, Renzi,
no,
sentiamo
Renzi.
Quel poliziotto, porca miseria, rappresenta tutti noi, perché noi siamo duro, quella parte del poliziotto, vogliamo dirlo questo. Allora, quel ragazzo lì, che ovviamente nessuno di noi conosce,
da encomiare, no, quindi, perché ha resistito immobile.
Quanto prende quel signore? Quanto prende quel poliziotto lì? Le dico io, 1400 euro netti al mese per 13 mensilità, più o meno, posso sbagliare di qualche centinaio di euro.
Acida e dispettosa, quante ne ho fatte.
Bene, siamo qui, 800 24 00 24.
Ma hai elogiato quel carabiniere,
sì.
Non soltanto per il misero stipendio che prende, viene mandato lì a fare questo lavoro, lo fa con grande dignità e rispetto, ma perché non ha perso la calma, quindi vuol dire che ben addestrato. In altre condizioni qualcuno magari avrebbe agito diversamente, quindi...
Ma no, ma che bisogna,
bravo,
che bisogna reagire di fronte a queste cose. Bene, con noi Mario Capanna, buonasera.
Ciao, ciao a tutti.
Come sta?
Come stai, Marione?
Molto bene.
Allora,
com'era il motto, il grande motto? Dai Katanga, fuori la spranga! Meraviglia, meraviglia.
Perché stai ricordando il passato del
signor
Capanna?
Negli anni 70, meraviglioso. Io sono molto amico, signor Capanna. Molto.
Sei amico suo, Parenzo Capanna, scusi se lo ricordo.
Sì, abbastanza.
Abbastanza. Allora, Capanna è presidente della Fondazione Diritti Genetici, promotore del forum Scienza, sì, e Democrazia. Potete andare a consultare la sua attività, come dire, di adesso su scienceanddemocracy.it, sito attivo dal 19 di gennaio. Signor Capanna, che ne pensa di questa, di questo? Lei spero che sia dalla parte di quel carabiniere, no? O no?
Mi pongo questa domanda.
Sì.
I carabinieri vengono mandati per realizzare a tutti i costi la TAV.
Sì.
E io esprimo la mia più profonda solidarietà a quei lavoratori che sono costretti a lavorare come se fossero in prigione, circondati da poliziotti e carabinieri armati.
Ma come?
Dopodiché, siccome ci conosciamo, dico subito che il NoTAV ha sbagliato con quei carabinieri, è evidente. Ma la domanda da porsi è un'altra.
Qual è?
È mai pensabile in un paese a democrazia avanzata, come dovrebbe,
sì,
essere il nostro, che si decide di realizzare un'opera come quella,
sì,
devastante per i territori,
questo lo dice
senza
lei,
che nessun governo che abbia preso la decisione abbia consultato le persone del luogo?
Non è vero.
No, ma le hanno consultate, poi hanno bisogno di fare lo stesso.
Non è vero.
Come non è vero?
Non è vero.
Consultati,
ma sono vent'anni che si parla di quest'opera, sono stati consultati tutti.
Un conto è parlare.
Ma no, ma sono stati anche consultati mille forum.
Prego, Cruciani, se non mi interrompe ci capiamo meglio.
No, ma io le dico che sono stati consultati più volte.
No, una roba che non esiste, non è vero, lo dimostrano i documenti.
E invece è vero, le posso documentare.
Sono vent'anni che se ne parla, sui giornali, sulle radio.
No, ma anche Capanna, scusi.
Ma una consultazione non c'è stata.
Scusami, Capanna, anche se ci fosse.
Aspetta un attimo, fai concludere. Fai concludere.
La domanda è questa.
Sì.
Si intende andare avanti così?
Eh.
Con blocchi stradali, legnate tra poliziotti e dimostranti tutti i giorni? O si intende fare un gesto di intelligenza?
E quale sarebbe questo gesto di intelligenza?
Semplicissimo. Si sospendono i lavori per 2 mesi.
Sì.
Ancora. Nel corso dei quali il ministro Passera o chi altri per il governo,
sì,
va in Val di Susa. Batte tutti i comuni, parla,
sì,
con i sindaci, i presidenti delle comunità montane,
sì,
incontra i notari facendo delle assemblee.
Già,
no?
Fatto.
Come assemblee.
Dopodiché si ascoltano vicendevolmente le ragioni di una parte e dall'altra.
Lei vuole ascoltare
e
quello che...
Sì. E al termine dei 2 mesi, sì, si traggono delle conclusioni.
Ma
non
questo,
nulla.
Ma scusi, Capanna, tutto. È stato, sì, già fatto tutto quello che dice lei nel corso degli anni, è stato già fatto. E poi con chi bisognerebbe parlare? Lei evoca...
Dice il nome del ministro che è andato lì?
Tutti sono andati a parlare con i comitati. Con i Perini,
lui non può sparare delle cose generiche e infondate.
Ma no,
i nomi.
Ma tutti sono andati,
non
Di Pietro, tutti sono andati.
Campa, non c'è stato nessuno.
Ma non è vero, non è così.
No, allora non è vero.
Guardi,
benissimo. Allora lei è sostenitore della tesi che andiamo avanti così.
Certo, come, ma no, andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Io dico di più. Fare oggi Maroni ha detto, e sono d'accordo, anche se secondo me basterebbe la polizia, a un certo punto c'è l'esercito, c'è di fronte a un gruppo di persone che evidentemente non è interessata alla questione della TAV, ma vuole
gli ordigni nucleari, no?
No, che c'entrano gli ordigni nucleari? Capanna, qui c'è un gruppo di persone che è disinteressata alla questione della NoTav, vuole solo fare guerriglia quotidiana con la polizia, è talmente evidente
questo
che...
lo dice lei. Allora guardi, vuole spiegarmi a me e agli ascoltatori come mai questo movimento, con tutti i suoi limiti, le sue esagerazioni, tutto quello che vogliamo
criticarlo,
eccetera,
sì,
è in piedi da anni, E non è solo un movimento locale, come si è visto nelle manifestazioni in tutta Italia a seguito della scampata tragedia, speriamo che ci riesca, del notave che è caduto fulminato.
Poi ne parliamo,
tutte le città d'Italia.
Sì.
È una questione fondamentale, non solo, ma visto che lei è così espertino, mi permetta.
No, non sono espertino.
Non vorrei che mi dicesse perché bisogna fare a tutti i costi questa
Sì,
parte.
Ma il punto non è questo ormai, Capani, no. Il punto non è perché bisogna farla o no. Le ragioni si sono divise per tanti anni. A un certo punto c'è uno Stato democratico, come lei sa bene, che prende una decisione finale. Questa decisione finale è stata presa a questo punto delle vicende perché bisogna fare.
Un momento.
Non se ne parla più, finito, si accantona.
È stata presa.
Sì.
Senza il consenso e senza nessun confronto con i cittadini.
Ma il consenso, caro Capari, il consenso è la maggioranza in Parlamento, così funziona la democrazia, non che bisogna sentire sempre tutti all'infinito. A un certo punto questa cosa qua si chiude, si è deciso da parte di più governi, centrosinistra, centrodestra, centro pinco pallino, bubù, eccetera, hanno deciso che bisogna fare la TAB. Giusto, sbagliato che sia, si aprono i cantieri. Se qualcuno vuole impedire giornalmente con la guerriglia che si aprano i cantieri, interviene qualcosa che si chiama la forza pubblica. Se c'è qualcuno che protesta contro la forza pubblica,
allora,
viene preso e portato in galera.
Stato di polizia, perché bisogna far arrivare a Lione le mozzarelle dalla Puglia 2 ore prima.
Ma anche se
un attimo solo, traffico, torno subito perché si può discutere in maniera anche, come dire, viva, però restando nel campo della non degli insulti, magari tra poco ci insultiamo con Capan, traffico.
Una pecorella.
Bene, caro Parenzo, devo darti un annuncio. Il signor Grillo, sul suo sito, il signor Beppe Grillo, credo amico, conoscente di Mario Capan, per carità, non è un crimine assolutamente.
Ci ha detto.
E sul suo sito potete andare tutti, tanto c'è un sacco di gente che ci va, beppegrillo.it, scrive questo per la serie libertà di informazione, soprattutto per la serie tolleranza. Senti come dipinge quello che è accaduto, descrive quello che è accaduto tra noi e il signor Perino. Radio 24, dove lavorano Parenzo e Cruciani, definiti iene e sciacalli, ha omesso merde, perché magari non è troppo, non
così
è troppo,
scrive, signor Grillo.
Sì, aspetta, o chi per lui, da aprire, è del Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, che ha attinto a piene mani dai finanziamenti pubblici per l'editoria. Non capisco cosa c'entri, a parte che non è vero, ma non capisco cosa c'entra il finanziamento pubblico per l'editoria, cioè, ma la solita cosa vergognosa, e che oggi si vede sfuggire la greppia della TAB. La greppia della TAB. Confindustria sarebbe interessata alla greppia della TAB. È talmente ridicolo che si commenta da solo. Parenzo e Cruciani telefonano a Perino per prendere per i fondelli Luca e il movimento No TAB. Perino gli risponde come meritano e la Repubblica titola: Perino insulta i conduttori di Radio 24. Noi abbiamo chiamato Perino per farci spiegare il motivo per cui sostiene l'assurda tesi che la polizia è responsabile della caduta del signore Labba.
Mi sembra normale.
Solo questo abbiamo chiesto a Perino. Non abbiamo parlato della No TAB, dei motivi, eccetera. Lui ci ha detto che era colpa dei poliziotti e noi l'abbiamo semplicemente criticato. Quando abbiamo cominciato a criticarlo, il signor Perino ci ha insultato, perché non è un insulto iene e cosa, ma a me non me ne frega niente, va benissimo, mi insulta un sacco di gente ogni giorno, iene, che ha detto sciacalli e merde, però a me non me ne frega niente, non li chiamo nemmeno insulti, ma non capisco qual è il che succede.
Dicalo, quereliamo,
che succede alla regia?
Siete delle merde.
Ecco qua, questo è mettessero pure questo nel sito di Beppe Grillo, mettessero pure questo, non si limitassero a dire iene e sciacalli, perché fa comodo, non aggiungere l'altra cosa.
Bravo, anche perché le parolacce le usi, Beppe, tu in genere, caro il mio Grillo.
E lascia perdere il Sole 24 Ore e le tue dietrologie ridicole, la greppia
quante
della TAB. Lasciamo perdere, va, se no mi arrabbio
posso
troppo.
Dire la mia?
Dica la sua, Capanna, per carità.
Secondo me, io francamente non riesco a capacitarmi del perché siete così animosi e discutiamo.
Ma non animosi.
No, sono gli altri che sono animosi. Cioè, noi ci dicono iene, sciacalli e merda, gli animosi siamo noi. Non ho capito.
Andiamo per ordine. E nei movimenti, soprattutto quando sono così prolungati, è facile che si creino momenti di esasperazione. Quindi che si passa alla parola offensiva, che si passa anche alle botte e così via. Però c'è un fatto, no? Che se il notave arrampicato sul traliccio non era inseguito da un poliziotto, probabilmente non rimaneva fulminato.
Ma non è vero, Capanna, non è vero.
È un'ipotesi, me lo lasci dire.
Ma perché perché deve dire che la caduta di quel ragazzo è stata causata dalla polizia? Perché?
Non ho detto questo.
Beh, praticamente lo dice, è come se lo dicesse, su.
No, un momento, non fare il processo di intenzioni, no? Io sto dicendo che non si può realizzare un'opera di questo genere militarizzando il territorio. Secondo,
ma sono gli altri che portano la militarizzazione.
Devo difendere Grillo, che si difende benissimo da solo, no? Grillo ha detto greppia della notare, voi vi siete scandalizzati.
No, io non mi scandalizzo.
Non usiamo la parola greppia. Ma che sulla TAV ci siano interessi corposi, beh, nessuno.
Ma certo, ma cosa c'entriamo noi con gli interessi corposi? Lei pensa che ci arrivino,
Chi c'entrate voi?
No, ma lei mi conosce, Capanna, lei ci conosce, lei pensa, scusi un attimo, Capanna, lei pensa davvero che qualcuno mi chiami e mi dica questa è la linea da seguire sulla notav? Lei pensa davvero così?
Assolutamente no.
Ah, ecco, meno male.
Ma perché non vuole, capiamoci, no? Io sto dicendo, ripeto, non per difendere Grillo che si difende da solo, che sulla TAV è noto che ci sono interessi corposi. Vuole che le faccia un esempio concreto?
Ma succede in ogni cosa, è la democrazia!
Secondo, sia gentile, le faccio un esempio concreto.
Sì, sì.
Prenda la signora Marcegaglia, presidente di Confindustria.
Sì.
La Marcegaglia S.P.A. fa pontieri, per esempio, per cantieri, tutta una serie di robe. È evidente che è interessata alla TAV. Questo è un delitto,
guardi,
no?
No, ma guardi,
però, la importanza come stanno. Dopodiché, mi perdoni, tutta questa fretta della modernità, per cui se non c'è il treno veloce Torino-Lione, mentre abbiamo in Sicilia, in Calabria, in tutto il sud, ancora il binario unico, ma vi rendete conto di quale follia?
Sì, ma guardi, su questo, Capanna, il punto oggi, oggi non è questo, è che c'è un gruppo di delinquenti in giro, di delinquenti,
e
lei deve essere il primo a dirlo, che c'è un gruppo di delinquenti che mette a ferro e fuoco quei posti lì e che occupa le autostrade, sono delinquenti, punto e basta.
Io che non sono animoso e reazionario eccitato come lei.
Io non sono né reazionario, né animoso, né eccitato.
Sbagliamo la sostanza, dico un'altra cosa.
Che cosa?
Che c'è un movimento che va avanti da anni e quindi qualche ragione ce l'avrà pure, no?
Ma chi l'ha detto? Ma non è detto. Anche le Brigate Rosse, anche le Brigate Rosse sono durate tanti anni, non voglio fare paragoni. Capanna, non sto paragonando il movimento alle Brigate Rosse, questa è la premessa. Sto dicendo che ci sono tanti movimenti che sono andati avanti per anni, ma non è detto che siano movimenti pacifici, in generale dico, in termini generali, non c'è nessun riferimento, perché sennò gli animi si accendono, alle Brigate Rosse, a movimento notav uguale questo, Brigate Rosse.
Nota di metodo, io sono pienamente d'accordo con lei.
Appunto.
Cerchiamo di vedere non la pagliuzza ma la trave del problema, no? E la trave è che lei non è in grado di rispondere alla mia domanda. Dunque andiamo avanti così, addirittura impiegando l'esercito.
Sì,
a fare
certo, per forza.
Quando è uno Stato democratico che l'ha deciso, votato da anni, basta. Non è che c'è molto da discutere. Non è che 3.000 persone possono bloccare un'opera pubblica che vale per 40 milioni di italiani, primo.
Ma se serve.
Cosa serve? Degli esperti hanno deciso che serve, tra la Francia e l'Italia peraltro, mica soltanto l'Italia.
Mette in discussione il parere dei cosiddetti esperti.
Sì, ma
poi,
è già...
scusami,
ma...
io invece, differente tua,
fatto la cortesia di richiamare il bellissimo dibattito su scienza e democrazia iniziato dalla Fondazione Diritti Genetici.
Sì.
Ora la scienza non è intoccabile, come non
no,
è.
Ma,
tecnica,
ma figuriamoci,
no?
Capanna.
Che i cittadini dicono: scusi scienziato, quale ricerca lei pensa di fare? Perché noi ci darebbe gusto sapere a quale fine serve.
Un attimo solo, Capanna, le faccio ascoltare.
No,
le faccio
insieme. Scienza e io cittadino che spendiamo i soldi per fare un'altra ricerca.
Un attimo solo, Capanna, le faccio ascoltare.
Momento vale per la TAV.
Le faccio ascoltare qual è il clima, Le faccio ascoltare qual è il clima. Il clima è quello di alcune radio. Senta come diffondono il verbo accorrete tutti nella valle. Mi dica se a questi interessa qualcosa di quello che accade lì, dell'opera, non gliene frega nulla, vogliono combattere contro la polizia. Questo è l'unico obiettivo. Senta.
E abbiamo sicuramente vinto questa volta.
Andare!
Grazie mille.
Tutto resiste, la gente come noi non muoia mai. Compagni e compagne in tutta Italia, bloccate tutto. A sala dura. Luca.
Grandissimi, niente parole da aggiungere, ci sono veramente poche. Riassumiamo in breve sintesi: bene, dovete andare.
Avete rotto i coglioni, lasciate perdere.
Andare era riferito naturalmente alla polizia. Io non capisco cosa abbia a che fare lei, Capanna, con questa gente. Io francamente non riesco a capire, però lei.
Ma io infatti non sono un notav, nel senso che non vado alle manifestazioni. Faccio un ragionamento generale. E cioè,
condanni, scusi Capanna, condanni quelli che hanno aggredito i giornalisti. Non non perché sono giornalisti, me ne frego, eh. Condanni quelli che hanno aggredito i giornalisti.
Ma perché occorre farlo? Va da sé. Ma non è questo il punto, ma vi limitate proprio a queste fanfaluche. È evidente che i giornalisti non vanno aggrediti.
È giusto bloccare le strade?
Non bisogna usare
è giusto bloccare le strade? No? Bloccare le strade, giusto?
Certo che no.
Ah, ma nemmeno
parlare, giusto?
Vabbè, ma quello è un altro, io su quello
ma
possiamo.
È comodo.
No, ma non è comodo. Oggi dominano questi qua, Capanna, dominano questi che bloccano le strade.
Guardate, io non pretendo affatto di avere la soluzione in tasca. Però o il governo ascolta quel mio modestissimo...
Cioè sospendere tutto, dice lei. Ci sentiamo no, dopo il giornale radio. O il giornale radio, no, è impossibile. Comunque, giornale radio, dopo. Bene, siamo qui, cari ascoltatori. 800 24 00 24, torniamo in onda con la Zanzara in una giornata molto calda, come avete sentito, non solo per la vicenda Notav, ma anche per le cose che ci riguardano.
La Zanzara sotto attacco, questo è il titolo.
No, non esageriamo, che sotto attacco.
La Zanzara sotto attacco di Notav, del signor Grillo, ci attaccano tutti, ho visto, a destra manca,
vabbè.
Cari signori Notav, noi continueremo a esprimere le nostre opinioni liberamente, pacificamente, a mani nude, usando soltanto la parola, cosa che voi invece non avete fatto, cari amici Notav.
Bene, intanto, dopo questo editoriale sempre sobrio e moderato, come al solito, di Parenzo, è sempre in collegamento con noi Mario Capanna,
sì,
che saluto.
Una seconda proposta.
Sì, un attimo solo, Capanna. Prima devo dire a tutti voi,
bene a Capanna,
tutti voi naturalmente, che siamo anche in collegamento con TGCom 24, come al solito, fino alle 20 e poi successivamente alle 20.45. Prego, Capanna, uno dei leader storici del 68, oggi si occupa di altre cose che sono comunque sempre collegate alla democrazia. Mi dica la seconda proposta, oltre a quella secondo me assurda, di sospendere per due mesi.
Sospensiva che il governo dovrebbe realizzare per quanto riguarda i lavori per circa due mesi, per appunto dare vita a un dialogo effettivo.
Sì.
La seconda proposta riguarda i Notav.
E qual è?
Fossi io il dirigente del movimento, dei movimenti Notav, prenderei di qui a poche ore una decisione assolutamente pacifica, non violenta e spiazzante.
Cioè?
Ecco, smetterei di occupare autostrade, di fare a botte con la polizia, di arrampicarmi sui tralicci e mi darei appuntamento alla prefettura di Torino.
Per fare che?
Molto bene.
La prefettura, perché è noto che il prefetto rappresenta il governo.
Sì.
E lì, in modo assolutamente, ripeto, pacifico e non violento, magari mettendo anche delle piccole tende per la notte.
Sì.
Ma come tende per la notte?
Che vogliono fare?
Come facevamo all'Università Cattolica dopo che
ci
avevano buttato fuori nel 1958.
Il consigli di Mario Capanna, ascoltateli bene.
Esattamente.
Questo è bellissimo.
E delle tende, di modo che ci si possa stare anche diversi giorni.
Sì, e poi?
Bello. E non ci si muove fino a quando un ministro del governo viene lì a parlare con i dimostranti, oltre che con i sindaci.
Scusi, però Passera, credo...
Ma su questo è divertente.
Sì, però Passera già ieri ha detto che l'opera va avanti, punto. Cioè, non è che ci sono altre possibilità.
Non è che Passera è il padre eterno.
No, è il ministro competente, dunque ha, come dire, il potere, casomai, se mai lo possa avere, secondo me
ma
no.
Ma questa così... per me sa paura di andare ad ascoltare le ragioni.
Ma le hanno già ascoltate?
Un ministro,
No, perché...
No, scusatemi. Minister, in latino, significa servitore.
Sì. Sì.
Allora, è ministro per fare gli interessi dei cittadini.
Scusi, allora, ma chi dovrebbe incontrare Passera? Poi no, sono curioso di sapere chi dovrebbe incontrare, quelli che si appendono sui tralicci, quelli che danno delle merde ai giornalisti, quelli che dicono...
Mi lasci dire, l'ho già detto, i sindaci, i presidenti delle comunità montane, le persone comuni.
Già fatto.
Si fanno delle assemblee.
Ma che vuol dire le persone comuni? Cioè non è che siamo nella democrazia di Paperino, che ci sono le persone che dell'agorà, dove ci sono le assemblee comuni, arrivano i ministri e parlano con la gente che tira la roba.
Allora lei deve continuamente, ancora una volta, rispondere alla mia domanda. Quindi si va avanti così. Ho appreso dal vostro telegiornale che con i blindati hanno sgomberato il blocco di un'autostrada. Bene, i Notav si sposteranno e bloccheranno qualche altra cosa.
E
domani continueranno le legnate.
Eh sì, certo.
È intelligente pensare di andare avanti così?
Esprima la solidarietà. Scusi, Capanna, però mi dica una cosa. Secondo lei, manifestanti e polizia pari sono?
In che senso, scusi?
Cioè, pari sono nel senso che la legittimità dell'uso della forza di chi è in questo paese, in un paese democratico?
Ah, beh, in tutto tutte chiaramente dello Stato, no?
Perché oggi per esempio uno come Vendola, non mi rivolgo a lei che non è affatto del partito di Vendola, immagino che non sia iscritto al partito di Vendola, dice solidarietà ai giornalisti, perché non viene mai pronunciata la parola solidarietà anche ai poliziotti?
Certo, ma
no, ma lei non c'entra, infatti.
Scusi, no, porti pazienza, una domanda del genere lei non può porla a me, ma sa perché? Perché nel famoso sit-in del 7 dicembre 1968 alla Scala di Milano, io arringai i poliziotti dicendo: guardate che noi siamo solidali con voi, perché 74 su 100 di voi vengono dal sud e dalle isole, e per una paga da fame vi costringono a stare qui al freddo a proteggere quelle quattro signore ingioiellate e i loro uomini con lo smoking, no? Per assistere a questo spettacolo esclusivo, dove è chiaro che non un metalmeccanico ci potrà andare. Quindi, come vede, io ho già dato 50 anni fa quasi, no?
Però mi scusi un attimo, dica che quel signore, quel ragazzo con la barbetta che va a provocare là, non so manco come si chiama, credo, com'è che si chiama? Dica che è un imbecille.
No, imbecille è un'offesa, no.
Ah, non è un imbecille, no.
Ma l'ho già detto prima.
E come lo definirebbe? Un imbecille,
uno
no.
Uno che ha sbagliato.
Uno che ha sbagliato.
Sono cose che non è utile fare.
Un provocatore.
La tensione,
un provocatore.
E tutto il resto, no? È sbagliato.
No, ma la cosa scandalosa, Capanna, è che quel ragazzotto che è andato a insultare il carabiniere che faceva il suo lavoro, quel ragazzotto lì pretende anche di essere di sinistra, cioè pensa di essere dalla parte della ragione, di avere dei diritti quando insulta un lavoratore che è lì.
Beh, diritti ce li hanno tutti.
Pensa che di avere, no, nel contesto in cui tutti ce li hanno, nel contesto in cui si trova,
sì.
Lui pensa di essere dalla parte della ragione.
Beh, perdonate, qui è una questione delicata, no? Perché
però
i diritti vanno salvaguardati per tutti. Dopodiché, se c'è uno che usa male il suo diritto di parola, come in quel caso, come dire, è responsabilità sua, no?
Gli dia un consiglio. Gli dia un consiglio, lei che ha fatto il 68, dia un consiglio a questo ragazzo. Così, spassionato.
Prefettura di Torino.
No, a lui, a quello che è andato a parlare col carabiniere, quella cosa della prefettura.
Ha sbagliato.
Dica qualcosa a questo ragazzo che ha tanti anni meno di lei e che
ma
va davanti.
Fare, ma non perché io voglia presuma di citarmi ad esempio, per l'amor del cielo. Fare ciò che feci io quella sera, parlare con i poliziotti.
Sì, questo ci ha parlato. Solo...
Sono cittadini, ci mancherebbe, no?
Comunque lei ha detto basta occupazioni, andate via da quella valle, smettetela di fare la guerriglia quotidiana. Scusi, però la guerriglia, questo è un punto fondamentale. La guerriglia. Poi mandiamo i titoli del TG3. La guerriglia da chi inizia? È questo che vorrei sapere da lei.
Voi due vi fate morire, perché con questa aria da finti ingenui. Scusi, ma quando c'è una guerriglia, come minimo i soggetti sono due.
E
no?
Allora?
I soggetti sono due, no?
Cioè, ma c'è qualcuno che la vuole, c'è qualcuno che protegge i cantieri?
Guardi che, mi perdonate, la guerriglia non è una cosa piacevole.
No,
e credo che non lo sia nemmeno per i poliziotti, quando devono menare le persone.
Sì. Ma non è il Cile di Pinochet, Capanna? Cioè, da una parte vogliamo dire una cosa definitiva, da una parte c'è uno Stato democratico, imperfetto, con mille difetti, e dall'altra parte ci sono delle persone che mettono a ferro e fuoco un'intera zona d'Italia. Ma che deve fare lo Stato? Che deve fare? Deve stare lì a fa bubù? Ma non ho capito, cioè Mario, sei stato, hai fatto la rivoluzione.
Non credo di aver parlato arabo, no?
Però lei ha detto che quel signore che si è arrampicato sul traliccio ed è caduto anche per colpa della polizia. Ma come fa a dire una cosa del genere?
No. Io mi ritengo un italianista, ho usato parole precise. Quel ragazzo non sarebbe probabilmente caduto se il poliziotto non lo inseguisse.
Ma non è vero!
Scusate, ma il poliziotto che gliene fregava se quello
ma
stava
gli stava passando una corda!
Ma gli stava passando una corda!
Una corda per mettere in sicurezza, scusi, gli ha detto, ci sente, gli dice: tieni questa corda, mettiti in sicurezza, non ti tocco, ti sto passando una corda, questo è...
Cioè, il punto è questo, cioè si deve sempre...
Non importa, ma ripeto, dobbiamo vedere non la pagliuzza, ma la trave.
Ho capito, lei vede la trave, intanto dice...
Se voi che vedete la pagliuzza,
no,
non la trave.
No, intanto lei dice che se non l'avesse inseguito non sarebbe caduto, invece non è vero, non è così.
Io dico un'altra cosa, che se la polizia non fosse stata mandata in Val di Susa, ma si fosse dialogato, tutto questo casino probabilmente non sarebbe sorto.
No, sarebbe sorto lo stesso.
Due parole, tempo scaduto. purtroppo io sono a favore del dialogo, l'incontro, la popolazione, tutto quello che vuoi, però a un certo punto tempo scaduto, lo Stato ha preso una decisione,
tempo
di
scaduto anche per
matrice.
Noi anche per noi titoli del TG3, il TG3 a Mediaset. Capanna, resti lì per la volata finale, una domanda conclusiva. TG3, titoli.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Sale la tensione in Val di Susa, sgomberato il presidio NOTAF sull'autostrada, nuovi scontri, pietre contro gli agenti, nella notte bruciate tre auto degli attivisti, faccia a faccia tra un militante e un carabiniere, Pecorella vuoi sparare, dopo il video aggredite due truppe di Corriere TV e TG Con, cancellieri, dialogo ma fermezza, in aula il decreto sulle liberalizzazioni, accordo politico sulle modifiche ma ancora centinaia gli emendamenti al TG3, il sottosegretario De Vincenti. Monti alla vigilia del vertice europeo, l'accordo rassicurerà i mercati, lo spread non risalirà, sposteremo il peso del fisco dai redditi alle rendite. Dalla BCE 130 miliardi di euro alle banche europee, 530, oltre 100 a quelle italiane, obiettivo ossigeno le imprese per rimettere in moto l'economia. Dopo le polemiche sul tetto agli stipendi dei manager pubblici, il via libera della Camera, il taglio si applica subito, il governo andremo fino in fondo. E caos sul censimento delle auto blu in Italia, a nord entrano nell'elenco spazzaneve scuola bus, in Sicilia vetture con autista anche per i postini.
Per una pecorella nera nera.
Bene, concludiamo questa prima parte con Mario Capanna, presidente fondazione. Un attimo solo, Capanna, una cosa sola. Mi dica. Anch'io sono una pecorella oggi, siamo tutti pecorelle, lo dica anche lei, perché...
Assolutamente no.
Come no?
Vedete, io sono stato venerdì scorso...
Si metta dalla parte di quel carabiniere.
Di fatemi dire, sì. Sono stato venerdì scorso alla nota trasmissione di Rai 2 un giorno da pecora.
Allora?
E ci sono andato da uomo, non da quadrupede.
Sì, allora...
Sono un uomo come voi, non sono una pecora.
Beh, che c'entra? Io sto dicendo che la pecorella è l'epiteto rivolto da quel ragazzo al carabiniere.
Ma a voi piace scendere a questo livello? A me no.
Ma non è il livello.
Ma non è il livello.
Sì, sia solidale.
Posso farvi una dedica?
Cioè, non si mette nei panni di quel carabiniere insultato.
Mi fate fare una dedica.
Non vuole rispondere, vabbè.
No, ma vi rispondo con una dedica.
Qual è la dedica?
Ma non è Radio Amore.
La dedica è quella. Lo so che non è Radio Amore, si sente.
Hai la dedica, Marione, io e ti voglio un bene dell'anima.
Vabbè, la dedica qual è?
La dedica a te. Me la fate fare brevissima.
Sì, vada.
Biante, uno dei sette savi, dei sette sapienti, si è lasciato scritto questo detto mirabile.
Vada.
Ottieni con la persuasione, non con la violenza. Fatene tesoro.
Vabbè, noi ne facciamo tesoro, per carità. Allora dica a questi ragazzi, fate più all'amore, come si diceva all'epoca.
Già detto.
Più all'amore, non la guerriglia. Lo dica.
Prefettura di Torino.
No, ma là non si fa l'amore.
Fate l'amore davanti alla prefettura di Torino, questo è meraviglioso.
Cioè, divertitevi, fate l'amore, vivete, non andate là a fare la guerriglia, lo dica.
Al tempo stesso non facciamo la TAV, ma la dobbiamo girare nel meridione.
Va bene, l'abbraccio,
no,
grazie.
Ma l'idea è geniale, questa di Capanna, di mettersi, ciao Mario, di mettersi a fare l'amore davanti alla prefettura, questa è un'idea bellissima, è una genialità.
Sì.
Dentro le tende, mettersi lì a far l'amore tutti insieme.
800 24 00 24. Tra poco ascoltatori e un altro grandissimo ospite. Ci sentiamo tra un attimo anche su TG Com 24. Siamo qui, cari ascoltatori, di nuovo in onda. 800 24 00 24. Questa è La Zanzara su Radio 24 in contemporanea, per chi naturalmente, Parenzo, non voglia proprio accendere la radio e magari sta davanti alla televisione, su TG Com 24. Eccoci qui, sempre in diretta.
Ottima scelta questa di TG Com, brave persone, mi piace.
Vabbè, il solito Parenzo che
conduce,
fa opera di lecchinaggio solito. Io vorrei rileggere il moderato Beppe Grillo. Intanto fra poco vi presento un ospite che saluta il pubblico, sta salutando tutti quelli che sono in collegamento con TG Com 24, il moderato Beppe Grillo su Le Zanzare, cioè su Giuseppe Cruciani e su Davide Parenzo. Senti che cosa si scrive nel blog di Grillo.
Il Marchese del Grillo.
Voglio il Marchese del Grillo, bravo. Hai fatto bene a ripeterlo. Anzi, il Marchese del Grillo, bravo. Adesso mandiamo
da oggi
cosa.
È il Marchese del Grillo lui oggi.
Radio 24, dove lavorano Parenzo e Cruciani, definiti iene e sciacalli, aggiungo io anche merde, perché questo
usa
magari...
le parolacce, Beppe, usale.
Usa, aggiungi anche questa cosa, cioè sì, corretto, tu pensi essere di essere sempre nel giusto. Ma allora riporta correttamente questa cosa: Iene, sciacalli e merde, perché magari non ti conveniva scriverlo, no? Da Perino e del Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, che ha attinto a piene mani dai finanziamenti pubblici per l'editoria. Bah, sì, può darsi, a parte che non è così, ma comunque, insomma, non vedo il collegamento. Sai il famoso collegamento? Qual è il collegamento tra questa cosa e quella?
Dov'è il nesso?
Dov'è il nesso? Non c'è.
Dov'è il nesso, Grillo?
E che oggi si vede sfuggire la greppia della TAV, cioè sta dicendo sostanzialmente che Confindustria, non si capisce questo ente così, si lascia sfuggire la greppia della TAV. Vabbè, insomma. Ma mettiamo che sia tutto vero, mettiamo che sia tutto vero. Parenzi e Cruciani telefonano a Perino per prendere per i fondelli Luca e il movimento Notav.
Mai
Perino,
avvenuto.
Mai avvenuto, naturalmente. Perino gli risponde come meritano. La Repubblica titola: Perino insulta i conduttori di Radio 24. L'unica cosa corretta, per fortuna, è il titolo di Repubblica, nonché di altri siti. E dunque, di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando, signor Grillo? Di cosa stiamo parlando? Io voglio dire che questa cosa qui è una vergogna. È una vergogna soprattutto per la rilevanza e l'eco che ha il sito di Grillo.
Cioè, ci ha messo in una lista,
nella famosa
così,
lista nera di Grillo. Ma infatti mi arrivano messaggi di insulti, eccetera. È con noi Gabriele Albertini, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei e a tutti coloro che ci ascoltano e da oggi che ci vedono. Ciao Parenzo.
Ciao Albertini, un abbraccio forte.
Un abbraccio a te, carissimo.
Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, europarlamentare del PDL. Cosa ci vuole?
Persona per bene, diciamolo.
Vabbè, tu come al solito.
Lo spero, lo spero.
No, perché
fa sempre così Parenzo?
Beh, non è che fa sempre così, perché qualcuno lo prende anche male.
No, è vero.
Penso che sia...
Però inizia sempre così.
Tetragono.
Inizia sempre...
Albertini è del PDL, ma è una persona...
Questo però si diceva anche da parte di altri.
Vabbè, allora,
persino
PDL,
di Pietro.
Va bene, vogliamo io vorrei sentire qualche ascoltatore però prima
ma
di
è
Albertini.
Sempre del PDL poi Albertini.
Sì, credo di è sempre del PDL,
sono sempre del PDL, sì.
Ma un po' con qualche mal di pancia, no?
Vediamo cosa succede, vediamo. Ah. Speriamo come nella palingenesi. Sì.
Nella
congressi, codice etico.
Sì, però sta storia delle tessere farlocche poi è finita tra luce e vino. Non se ne è più parlato.
Vedremo, può darsi che ci sia un'indagine interna, come si dice, con colpevoli, responsabili,
no,
sanzioni,
scusa,
e quant'altro.
Ho una domanda diretta a bruciapelo. Il fatto che hanno mandato a Modena a verificare la cosa delle tessere false con un po' di infiltrazioni camorrische il signor Verdini, non è un po' come far diventare sindaco di Gotham City Joker? È uguale?
Qualcuno potrebbe dire, ma non perché questo mi sia scritto.
No, le sarà scritto?
No, lo dico solo per imitare l'esempio, non per riferirlo. No, come si potrebbe più facilmente ricondurre, la banca del sangue è Dracula, ecco, qualcosa di... Però lo dico solo per scherzare.
No, non lo dice per scherzare, lo pensa,
no,
diciamo la verità. Lei pensa che il signor Verdini non debba più avere nulla a che fare col PDL, però me lo dica questo qua.
Siamo delle telepatiche situazioni.
No, telepatico, mi entro nella sua testa in questo momento. Voglio entrare nella testa di Albertini, venga qui, dentro la sua testa, mi voglio collegare con la testa di Albertini.
Attenzione che se trapanna poi dopo non resti più niente del poco che c'è dentro.
Mi dica una cosa Albertini, lei pensa oggettivamente, lo dica, che uno come Verdini non debba più avere nulla a che fare col PDL?
Io
me lo
non
dica.
Sono così radicale, penso piuttosto, senza personalizzare casi che hanno il loro percorso a lato, penso che chiunque abbia responsabilità dirigenti nella nazione, nelle amministrazioni, nei partiti,
e abbia processi in corso,
dovrebbe,
anche di una certa gravità,
dovrebbe essere in una condizione di non sovrapporre i suoi problemi personali, che pure ci sono in tanti casi,
e dunque dovrebbe mollare tutti gli incarichi che ha nel partito,
almeno
esempio.
Quelli che più lo espongono a queste critiche, a questa sovrapposizione. Lo dico in generale,
sì,
non lo dico in
con
particolare.
Riferimento a signor
Verdini, conto sono
può
i mandati
fare ancora
elettorali.
Il coordinatore del PDL?
Sì, è ancora il coordinatore.
Non dovrebbe più esserlo, secondo me.
Questo lo lascio dire a lei.
No,
io faccio,
sì?
Io faccio un enunciato.
Oh, no.
Io faccio un enunciato.
Ci
vorrebbe una regola, questo sì, questo lo affermo, è il codice etico, che imponga a tutte le persone che hanno non ruoli di rappresentanza, perché intendo dire, l'elezione è un fatto che ogni cinque anni,
certo,
mentre il dirigente di partito, il ministro o l'amministratore, non quello eletto,
non deve avere incarichi di partito, diciamo.
No, nel momento in cui ci sono, l'hanno fatto altri, no? Altri di altri partiti. partito, nel forse partito l'ha fatto qualcuno anche del nostro. Faccio un esempio: Scajola si è dimesso.
Però ancora le cose sono in corso per
sì, però si è dimesso. Però si è dimesso. Faccio da un esempio di partito, per dire un caso dove non c'era una condanna, ma c'era solo un'indagine in corso. Peraltro non pare che fosse neanche indagato. Però questa vicenda della sua insaputa non aveva convinto molte persone che criticavano il caso avvenuto, forse anche a ragione. Beh, ha avuto la sensibilità di togliersi da un ruolo.
Quando che è che si scrive a Futuro stare. Libertà al terzo polo? Le piace molto il terzo polo,
Ma guardi, a me piace molto questo governo.
Ah, molto, sì, moltissimo.
Questo sì, quindi più che parlare di partiti.
Lei è più montiano che berlusconiano, piacerebbe... diciamo la verità. Sì, sì, ma sì, diciamolo.
Mi piace come sta agendo questo governo, meglio che lo rappresenta.
Meglio Monti di Berlusconi.
Beh, questo è uno scenario anche complesso e diverso da confrontare.
Però sta agendo meglio Monti di Berlusconi.
Ha anche il 70% di maggioranza elettorale e poi una maggioranza composita.
Però mi dica la verità, quello che ha fatto Monti, Berlusconi non l'ha fatto.
Non poteva farlo anche perché non aveva quell'altra metà, cioè aveva una maggioranza di centrodestra,
ma nel PDL c'è gente
e non di centrosinistra. Qua, questa è una grossa coalizione, abbiamo il 70% di consenso
parlamentare. Lunga vita a Monti.
Ah, per me assolutamente
anche
sì.
Dopo 2013
diciamo sono assolutamente favorevole al fatto che un governo così composto sia di personalità di questo livello morale, professionale, che possono anche essere politiche, non soltanto come in questo caso appartenenti
possa a proseguire anche dopo.
Possa proseguire anche dopo, perché vedo che sta facendo bene per il nostro paese e solo un governo che abbia una maggioranza così estesa.
Grande coalizione anche dopo, questo è interessante.
Sì, perché i 120 miliardi di evasione fiscale sono una
si combattono solo
che sono nostra, diciamo, sono dei lavoratori autonomi, sono della borghesia. Il mercato del lavoro ingessato, l'articolo 18, altra anomalia tutta e soltanto italiana, sono della sinistra. Per toccare strutturalmente questi argomenti occorre una sintesi che faccia, che consente i sacrifici o le riduzioni di consenso ai blocchi elettorali che devono essere non solo di una parte.
Sì, tu non puoi vederlo, non puoi vederlo qui Albertini, Parenzo, però è notevolmente abbronzato i telespettatori di TG24.
Adesso
come
nessuno crederà,
alle Maldive.
Nessuno crederà che ho fatto
vacanza.
Un viaggio per lavoro ai Caraibi.
In Martinica per lavoro.
Martinica, Guadalupe, non colonie francesi come buona parte
ma Francia,
delle
persone, ma Francia
metropolitana.
Ascoltatori,
con parlamentari europei, attenzione.
Sì, è andato in missione però in Martinica.
Ma ti ha messo la cremina?
Nelle esposizioni forzate e non molto non molto frequenti
per
perché
forza.
Erano spesso in
senta, ma in Martinica quanto tempo ha passato a lavorare e quanto in spiaggia? Però mi dica la verità.
No,
il 70% in spiaggia.
In spiaggia,
no, in spiaggia
sarò stato in una settimana sarò stato 3 o 4 ore in spiaggia. All'aperto di più perché abbiamo visitato anche piantagioni.
In spiaggia 3-4 ore in spiaggia
ma
al giorno, al giorno.
Ma no, al giorno. Cosa state dicendo?
Giovanna da Verona, un attimo
solo. Ma aspetta, ma ha bevuto anche un po' di succhettino di carota perché quello fa bene per l'abbronzatura, il succo di carota.
No, il rum,
ho bevuto rum perché c'era un questo
si è ubriacato di rum.
È il rischio. No, ubriacato no, però diciamo che in tutte le distillerie di rum facevano l'assaggino e quindi va bene il pane secco, queste cose, però in effetti si usciva che fortunatamente c'era un pullman che ci portava in giro, se no avremmo avuto problemi con la gendarmerie.
Bene, 800 24 00 24, mi sono ubriacato in Martinica con rum.
Non esageriamo,
era un po' brillo,
questa maieutica forzosa e irriverente la rifiuto.
Giovanna da Verona, Giovanna da Verona, 800 24 00 24, Giovanna vada.
No, non è Giovanna da Verona, semmai è Giovanna da Genova.
Da Genova, mi scusi, no da Verona, non so perché. No, perché c'è l'ascoltatore dopo che è da Verona.
Grazie.
Bada.
Vabbè, comunque è una città simpatica anche Verona.
Vabbè, ma non stavo offendendo Verona.
Allora, io volevo chiederle, a parte che, come ha detto ieri sera, la trasmissione è sua e quindi lei è il conduttore e
allora?
La conduce come meglio crede.
Mm-hmm.
Non mettiamo fuoco su fuoco, voglio dire gli occupatori della 32 faranno da fucilare tutto quello che lei
no,
vuole.
Da fucilare no, io non ho mai detto da fucilare.
No, vabbè, insomma da condannare,
Dunque...
tutto quello che state dicendo lei e il dottor Parenzo, no? Però non mettiamo fuoco su fuoco, voglio dire, mettiamoci anche nei panni delle persone che vivono in quella valle e che per 20 anni avranno delle cose forse inutili.
Guardi, Giovanna, Giovanna, il tempo delle discussioni, io lo dico purtroppo per quelle persone che ancora si oppongono e legittimamente si oppongono, però il tempo delle discussioni, come diceva anche prima Parenzo, è terminato, è finito.
Due parole, tempo scaduto.
È finito,
tempo
le discussioni scaduto. Ci sono già state, c'è un gruppo di persone che non vuole...
Pietale morta.
Non vuole che questo treno si faccia, che questo tunnel si faccia, che questa opera si faccia, però se ne devono fare invece una ragione, perché la decisione è stata presa da governi di più come dire, colori. Non di più colori, insomma, di centrodestra, di centrosinistra, poi l'opera avrà tutti i difetti del mondo, ma qui non voglio entrare nel dettaglio. Il punto è che oggi c'è un gruppo di delinquenti, un gruppo di eversori che va fermato. E va fermato con quello che prevede uno Stato democratico, cioè con l'uso della forza, perché in uno Stato democratico il monopolio della forza ce l'ha la polizia, cioè se la polizia manganella, poi ovviamente ci sono dei limiti, le leggi, eccetera, eccetera.
Beh, quello certo,
questo non c'è dubbio, però l'uso della forza ce l'ha la polizia. Se uno apre un cantiere e quindi ti mettono di fronte, non vogliono far passare quel cantiere o addirittura vogliono distruggerlo, beh, c'è la polizia che interviene, ti porta via e spesso ti porta anche in gattabuia, cioè per in forza. Galera. Abbiamo 30 secondi, 30 secondi e poi torniamo su. Cara Giovanna, so che lei non è dalla parte dei violenti, per carità, però secondo me questo è un concetto fondamentale da cui non bisogna derogare. L'occupazione delle autostrade è una vergogna, c'è gente che va a lavorare ogni giorno e che ne ha pieni le palle di vedere questi qua che occupano le autostrade. Liberate queste autostrade, fate andare la gente a lavorare, non gente che non ha nulla da fare come voi dalla mattina alla sera. Eccoci qui, stiamo discutendo con Albertini proprio di questo. Senta Albertini, che è stato sindaco di Milano, come sapete, europarlamentare del PDL, lei come interverrebbe con la forza ormai in maniera decisa? Maroni ha detto oggi ci vuole l'esercito, anche secondo lei ci vuole l'esercito?
Ma si stava dicendo prima, e devo dire non per piaggeria perché sono tuo ospite, no. Però affermavi un argomento molto solido che è il rispetto della legge, che è la tutela di tutti. Ora, è giusto che ci sia la possibilità anche con manifestazioni violente, sì, o con violente nel senso della verbosità, non nel senso della fisicità della violenza, con pressioni di tutti i tipi nelle sedi decisionali, che una minoranza faccia sentire il suo pensiero. Però una volta che le decisioni sono state legittimamente prese, ci sono stati ricorsi, TAR, non TAR,
tutta la giurisdizione
si è sbizzarrita. In più sono stati fatti dei trattati internazionali, degli accordi internazionali, perché questo passaggio al di qua delle Alpi, che poteva tranquillamente, anzi, lo volevano fare al di là
però
delle
Alpi. Però oggi cosa ci vuole oggi?
Oggi ci vuole il rispetto della legge.
L'intervento come anche l'esercito, va bene?
Beh, insomma, se non basta la polizia e i carabinieri, perché sono forze eversive di dimensioni, non credo che sia questo il caso, però... C'è la legge prevede l'uso dei mezzi di violenza, ove necessari e nei limiti legittimi in cui possono essere utilizzati, con tutte le forze a disposizione, anche le forze armate nel caso in cui non dovessero essere sufficienti.
Non ci sono troppi limiti,
cosa perché... che però non credo sia il caso di specie, perché si tratta comunque di minoranze che sono assolutamente gestibili dalle forze dell'ordine ordinarie, cioè polizia, carabinieri e caschi verdi della Guardia di Finanza.
Lo sa qual è il punto, secondo me è che purtroppo, io dico purtroppo o forse per fortuna perché siamo in uno Stato democratico, i poliziotti hanno delle direttive particolari lì, le direttive è quelle di non usare la forza.
La differenza è che i poliziotti, lo stemma della polizia e il motto della polizia di Stato è sub lege libertas,
per cui hanno anche dei limiti,
però
hanno
sub legge e sub lege ci sono anche loro, cioè i poliziotti non sono dei violenti senza legge e senza regole.
Però che bella quell'immagine.
E quando l'hanno fatto, il caso che è stato ricordato anche recentemente, della scuola G8 di Genova, sono stati puniti anche con pene severe, proprio perché avevano esorbitato dalle loro direttive e dalla loro deontologia. C'è una grande differenza tra il tutore dell'ordine e l'eversore, anche nell'uso dei mezzi di violenza, evidentemente.
Lo sai che Albertini, lo sapete che Albertini è moroso? Non paga le quote di iscrizione al PDL, è una cosa pazzesca.
Sono moroso, sono un obiettore fiscale.
Come
un
obiettore fiscale? Lei non paga le quote di iscrizione al PDL, lo voglio dire. C'è
grossa differenza. Le quote di iscrizione le pago, anzi ho pagato recentemente 1000 euro. Io non pago il contributo volontario.
Sì?
Se è volontario posso volere o non volere. E do delle ragioni per cui non pago il contributo volontario.
E perché non paga?
Se a qualcuno interessa le dico.
No, una però me ne dico. Perché non dà il suo contributo volontario come europarlamentare al PDL?
Molto semplicemente perché le quote di versamento che sono attribuite ai nominati, cioè a tutti i deputati, i senatori, il listino bloccato della regione, e sono, diciamo, costi zero di campagna elettorale, non possono essere equivalenti a chi, come nel mio caso, ha speso di suo 220.000 euro, 100.000 euro me li ha dati mia moglie, me li ha regalati mia moglie, 80.000 euro li ho trovati da amici e conoscenti e sostenitori, io in totale ho speso 400.000 euro, quindi è il partito che mi deve dare un contributo per aver manifestato positivamente il PDL nel mio marchio insieme al mio nome.
Questo è interessante, è il PDL che mi deve...
È chiaro che è un paradosso,
no, però
che dico.
È il PDL che
mentre
mi deve dare i soldi.
Sono senatori, deputati, Nicole Minetti non ha speso un euro per la sua campagna elettorale nel listino bloccato, dico il caso di un consigliere regionale famoso, molto famoso.
Io 400.000 euro invece.
Io, ma non solo
però
io.
Però dobbiamo dare lo stesso contributo, questo
anche,
lei dice
ma
folle.
Ma certo, anche i consiglieri regionali che sono stati eletti con il voto di preferenza singolo, anche gli altri colleghi europei.
Io
ho fatto una proposta.
Sì.
Fate vedere che cosa avete speso in campagna elettorale. Io ho tutto contabilizzato fino all'ultimo euro. Quello
ma questo è giusto, fila tutto.
Perché, però lei mi dica la verità.
Obiezione fiscale.
Lei ha un po' il braccino corto, no?
Ma se ho speso 400.000 euro ho delle braccia gigantesche.
No, ma in generale lei ha un po' il braccino corto.
No, sono un contabile, diciamo. Ecco, ho fatto l'imprenditore
è molto attento.
Ho sempre fatto quadrare i conti anche al Comune di Milano. Vogliamo parlare del caso Derivati?
No, su cui si è tanto discusso,
e che adesso porta 750 milioni di utile.
Abbiamo un collegamento.
Perché parlavano del buco di Calamone del buco
no, il collegamento è con l'aldilà, perché vorrei che il nostro interlocutore Massimo, l'avvocato Agnelli, quando c'è sempre Albertini riusciamo sempre a metterci in collegamento,
c'è una seduta spiritica estemporanea,
esatto, dicesse qualcosa ai signori Notav piemontesi,
che sia come ho conosciuto che quando l'ho conosciuto un uomo di spirito, quindi
non le manderà dei fulmini dall'alto. Avvocato Agnelli, cosa ne pensa, caro avvocato, siamo riusciti a metterci in collegamento, di questa situazione dei notavi in Piemonte? Pigliamolo un po' per scherzo perché ci siamo già arrabbiati moltissimo stasera. Avvocato.
Ma tutti quando siamo stati giovani siamo stati anche un po' pazzerelloni. Bisogna avere una buona parte di comprensione per questi giovani un po' sballati.
Ma come comprensione, avvocato?
Però quando uccidono, non è ancora successo, ma può succedere, quando danneggiano gravemente, insultano la polizia, rompono le cose pubbliche, un po' di galera non farebbe male.
Eh beh, devo dire che è una conclusione degna. Si chiude questo nostro collegamento con l'aldilà, sempre scherzoso. Abbracciamo tutta la famiglia Agnelli, naturalmente, che non se la può prendere per questa cosa molto carina.
Qualcuno si divertiva quando lo ascoltava.
Dei nipoti si divertivano.
Nipoti, sì.
Senta, ma se dovesse ricandidarsi la signora Minetti, lei sarebbe ancora nel PDL? Le uscirebbe immediatamente dal PDL?
Che cosa si candida? Al
Parlamento?
Pensavo a qualche spettacolo.
A qualche spettacolo?
Spettacolo di rivista,
cioè sarebbe il posto giusto.
Beh,
dice lei.
Direi di sì, una bellissima donna, davvero
più adatta, diciamo, più adatta allo show, alla televisione, piuttosto che a un'aula parlamentare. Diciamo la verità.
Questo lo lascio dire
a
chi
lei
la vuole. Io dico, trovo che è una bellissima donna.
Una bellissima donna,
sì, sì.
Ce la trovo anche sexy, molto sexy,
molto, sì.
Attraente, sì.
Sì. Cioè, sì. Tutte e due le cose.
Sarebbe...
È una grande qualità. Non so se è una qualità politica, ma
passerebbe una notte con lei, con la signora Minetti.
Ma sarei un po' imbarazzato.
Perché?
Sarei troppo emozionato. Poi sono sposato.
Se non fosse sposato, passerebbe una oppure.
Non lo so.
Avrebbe pure di reggere il confronto.
Sarebbe veramente una cosa davvero particolare. Non so.
In che senso?
Troppa grazia. Abituato a questi livelli. Beh, soprattutto adesso.
C'è anche un po' di ritocchino.
Magari quando ero 40 anni fa potevo cavarmi.
Ma non si butti giù, Albertino.
No, io rivendico la mia
giornata.
Ci mancherebbe. Io a 21 anni avevo una fuoriserie. Una Porsche.
Vabbè, quello
targa.
Che c'entra, la Porsche.
Avevo un sacco di capelli neri,
rimorchiava come un matto.
Moltissimo, sì,
cose incredibili.
Confesso che ho vissuto.
ha vissuto,
sì,
ha vissuto.
Adesso siamo in un altro scenario.
Beh, sono totalmente diverso, diverso. Senta una cosa, ma se dovesse candidarsi in Parlamento la signora Minetti, lei uscirebbe subito dal PDL? Mi dica.
Ma come no?
Che succede lo scenario 2013.
Non facciamo.
Ma lei in Parlamento invece ci andrebbe, nel Parlamento italiano?
No, a me.
Al Senato ci andrebbe, al Senato o alla Camera?
Beh, sì, mi piacerebbe, un'esperienza.
Lascerebbe anche l'Europa
dopo...
per questo. Sì. Vabbè, perché no?
E dopo quasi sette anni abbondanti di parlamentare europeo, un'esperienza nel Parlamento nazionale non mi dispiacerebbe. Però,
benissimo.
Però è una cosa.
Vediamo, prematura.
Ma meglio fare presidente della Regione Lombardia, Albertini.
Un attimo, dopo. Vabbè,
allora il massimo è fare il Papa come voleva la mia povera mamma. Quando sono diventato sindaco e i fratelli esaltavano questa situazione,
che dicevano?
Mia madre mi ha visto in televisione e col suo understatement milanese.
10 secondi, sì.
Dice, ma un signor Leminga diventa Papa.
A dopo.
Devo tradurlo forse.
A dopo, no, non è mica diventato il Papa. A dopo.
Gente che ama la luce, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la sua libertà. Che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende, non si arrenderà.
Gente che ama la luce, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà, che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende e non si arrenderà, che lotta sempre per la verità, e questo è il popolo della libertà.
E beh, caro Albertini, questo è il nuovo inno del PDL. Siamo qui, la Zanzara riprende.
Non è ancora arrangiato, però.
No, non è ancora arrangiato. No, erano i due
autori.
No, Apicella è all'Isola dei Famosi.
Ah, ecco, allora quando ritorna
la arrangerà. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara che riprende in studio con noi. Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, europarlamentare del PDL, prossimo a passare in Future Libertà nel terzo polo.
A ridaglie, come diciamo, ma che ne sta coglionando, facciamo un po' l'Italia, cioè mica a Milano siamo un po' dappertutto, siamo pure romani, quella neve ci ha massacrato, però
ma chi è
c'è
questo?
Chi è? No, è il romano.
Ah, il romano in generale.
Perché, sì, c'era un mio Antoniozzi, voleva fare il presidente europarlamentare, sì. Voleva fare il presidente
assessore
della provincia,
sì.
Attualmente assessore di Allemanno. E una volta mi ha chiesto di fare un po' di campagna elettorale, sì. Per lui è venuto a Milano, ci siamo incontrati e dice, ma tu faresti il mio assessore? Allora mi sono messo a parlare romano, ha avuto un certo successo e quindi qualche volta lo rifaccio. Dice, ma come parli bene? Ma che stai coglionai? Sì.
Le grandi capacità come dire, di immedesimarsi in un personaggio di Gabriele Albertini. Allora, questa è sempre la Zanzara, ascoltatori, poi abbiamo ancora qualche minuto con Albertini per parlare di altre cose.
Dove va? Scusa.
Beh, andrà a fare gli affari suoi, non lo so. Cioè, no... Senta, ma lei uno come Giovanardi che si esprime in quel modo sugli omosessuali, lo vuole nel suo partito?
Beh, Giovanardi ha una convinzione,
un'ossessione,
molto...
diciamo la verità.
No, un'ossessione è una parola troppo forte, poi entrerebbe in uno scenario patologico che non credo
secondo
gli si
lei
possa
no.
attribuire.
No,
è un uomo molto cattolico e nel catechismo io non ho queste idee, avendo fatto anche 12 anni dei gesuiti, però
Una volta si diceva che pure Albertini era omosessuale, lo tirò fuori
siccome
i boss,
no? Certo che poi gli ho fatto uno scherzo che è ancora memorabile.
Vogliamo chiamare il signor Bossi al telefono?
Vediamo
che
vediamo
dice?
Cosa risponde. Sì, lo intervistiamo.
No, ma
Il vero Bossi.
Facciamo il numero di telefono. Abbiamo da qualche giorno il numero di telefono di Bossi. Però risponda lei, Albertini. Tanto a lei che gli frega, Bossi. Se...
Va bene, facciamo.
Sono Albertini.
Ciao, Umberto.
Sì. Sono Albertini, subito. Bisogna rispondere subito. Sono Albertini, cerco Bossi. Un attimo, il numero di telefono di Bossi.
Bello questo.
Risponde o no? No, non squilla. Eccolo qua.
Le grandi.
Pronto, chi parla? No, questa era Parenzo. Ma chi è che sono a quest'ora qua? Albertini, quale Albertini? Quello del Milan? Demetrio. Gabriele, chi è Gabriele Albertini? Qua. Ah, sindaco di Milano. Lo devo fare io, non risponde.
Non risponde, sì, lo sta facendo lei.
Vodafone, servizio di...
Vabbè, proviamo fra qualche minuto. Senta, ma qualcuno ha scritto una cosa.
Dici
eccezionale.
Qualcosa. Perché sei all'opposizione, governo Monti? Devi aiutarlo, devi fare qualcosa per l'Italia o solo per la Padania? Ci sto riuscendo, Parenzo. Mi avvicino alla tua perfezione.
Prima, nell'intervallo, lo posso dire, Albertini mi ha detto che ormai è diventato un montiano di ferro, Lo posso dire, Montiano
di
Ferro?
Sì, è vero,
posso rivelare questo.
Lo ero anche prima.
Fatto un paragone con De Gasperi, addirittura.
Beh, in un certo senso sì.
Cioè come De Gasperi, nella stessa situazione di De Gasperi nel dopoguerra.
Quando De Gasperi andò negli Stati Uniti, iniziò quel suo famosissimo discorso, so che tutto eccetto la vostra personale cortesia è contro di me, e poi elencò i vari argomenti per cui l'Italia era emarginata dalla comunità internazionale per ragioni politiche, e ottenne il credito economico e politico che poi gli è stato attribuito, fece qualcosa di storico. In uno scenario certamente molto diverso, non c'è stata una guerra mondiale, però ci sono delle guerre economico-finanziarie che stanno impoverendo il nostro paese e
in una situazione diversa assomiglia un po'.
E io quando sono stato presente al suo intervento nell'aeropago europeo, quando sette volte è stato interrotto dai colleghi degli altri paesi e per quasi 30 secondi applaudito in piedi dall'intero Parlamento europeo, 30 secondi non finisce più, è un'ovazione.
Eppure Albertini, c'è qualcuno
piacere.
Qualcuno nel suo partito
si
è commosso, non si è mai commosso per Berlusconi, si è commosso.
Non è mai successo che il Parlamento europeo lo applaudisse per 30 secondi. Fosse successo, magari mi sarei commosso.
Però diciamo
lui
da un'altra statura.
Il caso di Schulz l'ha un po' messo in difficoltà, insomma.
Al Parlamento europeo.
Però
no?
ha portato bene a Schulz, perché poi
è diventato
famosissimo per quell'accenno al capo.
Si può dire che Schulz è diventato presidente del Parlamento europeo anche
è un altro caso di talent scout di Berlusconi. Questa volta nel campo di Agramante, non in quello dei crociati.
Possiamo dirla così, forse, Albertini, lei concorderà sicuro che, diciamo, De Gasperi sta a Monti come Verdini sta a Joker, possiamo dire così?
Ma perché sempre questa cosa, è fissato, sei malato.
Che originale.
Sei malato. Però nel suo partito c'è gente come la Russa, cioè che proprio questo Monti non lo sopportano, cioè vogliono riacquistare la loro autonomia, per carità, è tutto legittimo, però?
Beh,
però
ci sono dei gruzzoletti di potere, alias consenso elettorale, che o sono utilizzati o sono lasciati lì e qualcun altro li prende. Siccome questo governo influisce su redditi, perché aggredisce certe posizioni, aumenta le tasse, qualcuno che non è contento di essere svegliato dal sonno c'è, e quindi un sagace luciferino politico come Ignazio La Russa: ma Danielina, brava Danielina, dobbiamo essere moderati adesso, moderati, prima facevamo un po' di casino, ma adesso bisogna essere moderati, ecco, uno come
moderato per modo di dire,
bisogna mandare i cacciabombardieri F-104 e i mezzi Linge,
i baldi susa.
Beh, se fossi ministro della difesa magari potrebbe farlo un discorso così,
sì,
no? Abbastanza tonico Ignazio, no?
Allora, Mauro da Pavia, 800 24 00 24. Mauro, vada.
Buonasera, dunque vi faccio riferimento alla telefonata che avete avuto con Capanna per segnalare che già la Mercedes Bresso, durante la sua carica di presidenza alla regione, fece centinaia di milioni con gli enti locali.
Ma
e poi fu nominato certo Virano, architetto Virano, che da 4 anni sta operando nel territorio, sta recependo
assolutamente
degli organi
del territorio.
E il progetto, lo so per certo, è stato modificato, non sostanzialmente, ma in alcune sue parti è stato modificato recependo quelli che sono stati i consigli del territorio.
Bravo.
Questa è la mia cosa.
Bravo.
Poi non mi meraviglia Plano, ingegner Plano, che chiede ai Notav di liberare l'autostrada della SITAF, essendo lui un dirigente della SITAF.
Vabbè, sono entrato
dei Notav. No, non mi meraviglia. La cosa che mi meraviglia è che 20 km più a monte rispetto a dove si stanno svolgendo queste manifestazioni sta partendo lo scavo di una galleria di 10 km.
In Francia, dice lei, no?
Non in Francia, in Italia, che è il raddoppio del Fregiuso,
sì, 20
km più a monte, e lì non succede nulla, quindi questo a me fa pensare a tante cose.
Bravo, grazie Mauro.
L'ultima cosa, brevissimo, lei considera che il movimento Notab nasce sul fatto che nelle montagne da scavare c'era la presenza di amianto, furono fatti i sondaggi, non c'è amianto, per cui si è passati a un aspetto di ripicca, ovvero sia dire: siccome il territorio non è stato informato, la TAB non va bene.
Guardi, Mauro, lei è stato molto chiaro, perché è evidente che la protesta di oggi, la protesta quella violenta naturalmente, che poi purtroppo spesso viene anche condivisa o comunque tollerata troppo dai cosiddetti pacifisti, non ha nulla a che vedere con quello che accade nella realtà, dove ci sono persone che lavorano, valutano il progetto, correggono, fanno eccetera, decidono eccetera, ma ha a che fare solo con la lotta senza quartiere alle istituzioni democratiche e alla polizia. C'è solo questo, c'è solo ed esclusivamente questo, non c'è nient'altro, e contro questa cosa bisogna essere non duri, durissimi. Stefano da Genova.
Bravo.
Stefano.
Buonasera.
Vada.
Sente?
Sì, sì.
Perfetto. Senta, allora, premesso che io faccio fatica a capire le ragioni...
Oggi siamo tutti pecorelle, come giustamente dice Luca Bizzarri, come ha scritto su Twitter Luca Bizzarri, siamo tutti pecorelle, ma nello stesso tempo anche... Com'è che ci ha detto Perino?
Merde!
Merde, questa è l'ultima cosa, ma anche Iene, ce l'abbiamo Iene Sciacalli? Andiamo?
È che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde.
Hai capito? Siamo tutti iene, sciacalli, merde e anche pecorelle, tutto insieme. Bye Luca Bizzarri, che abbraccio. Allora Stefano, vada.
Sì, allora dicevo, premesso che io non capisco molto le ragioni dei Notav.
Sì.
Però ecco, non capisco neanche il suo scandalo per questa scena del ragazzo di fronte al poliziotto.
No, ma infatti non ho detto che non mi sono scandalizzato, ho detto che è la fotografia del fatto che tutta la propaganda sulla polizia cattiva e i pacifisti dall'altra parte viene smentita, cioè è peggio per il movimento Notav questo delle pietrate, degli incidenti, perché lì c'è un poliziotto che fa il suo dovere, immobile, fermo, che non risponde alle provocazioni, pacifista, è uno che lo provoca e che lo insulta. Cioè, se ci può essere una cosa... Ah, non lo insulta. Cioè, io le dico, secondo lei gli insulti quali sono? Non ho capito, uno deve dire per forza sei una non so che cosa per essere un insulto. Cioè, se uno dice stronzo, non è un insulto, stronzo non è... Va bene, stronzo non è un insulto. Va bene.
No, non dico che quello non è un insulto, ma intendo dire che se quella lei la considera una cosa violenta e offensiva, insomma, sono cose che nell'ambito degli scontri fra manifestanti e polizia o nel fronteggiarsi c'è ben diverso.
Ma non ci sono due eserciti, da una parte ci sono le forze dello...
Precisa,
ma Stefano, guardi, io non è che sto dicendo che quello è un criminale che va arrestato, io sto dicendo semplicemente che quella scena è abbastanza, come dire, è talmente significativa che altrimenti i signori che poi hanno non sarebbero andati ad aggredire le truppe che hanno ripreso quelle immagini, perché si sono sentiti colpiti da questa scena, no? Perché è una scena che fa capire qual è l'animo di queste persone, cui non gliene frega nulla della valle.
No, le do ragione, ci sono anche delle sacche poi in cui le persone hanno degli atteggiamenti violenti, ma anche la polizia può averli. La cosa è
ma che significa?
Parte.
Quando ce li ha li notiamo, quando non ce li ha non li notiamo, ma che vuol dire?
Che
i poliziotti possono essere in alcuni casi violenti?
Ho visto le scene.
Scusi, sì, però non bisogna ogni volta risalire a Genova, che i poliziotti in alcuni casi si comportino male, ma questo non c'è dubbio. Ma questo qui non si sta parlando di questo, qui si sta parlando...
È meno ammissibile però,
Sì, ma va bene, d'accordo.
Se si comporti male è meno ammissibile.
Sì, può darsi.
Perché rappresenta lo Stato ed è molto più protetto nell'uso della violenza di una persona normale.
Sì, però guardi che io ripeto sempre che il monopolio della violenza ce l'ha, della violenza, dell'uso della forza, scusate, ce l'ha la polizia. Poi ci possono essere gli eccessi, gli altri non possono usare violenza. Comunque, secondo alcuni va anche arrestato per oltraggio quel signore lì, però secondo me questa è un'esagerazione.
Beh, oltraggio mi pare troppo.
Pubblicità, poi torniamo sempre con Albertini. Eccoci alle 20:15, riprendiamo 800 24 00 24, vari blitz dei manifestanti, stazione a Genova, in stazione di Biella, finita l'occupazione dopo tante ore anche dell'autostrada, vabbè, insomma la solita roba. 800 24 00 24, Giorgio da Pescara, no, anzi Dario da Varese. Dario da Varese, poi Antonio D'Alecco. Dario, prego.
Pronto?
Vada.
Sì, pronto?
Sì, vada.
Niente, io la seguo molto, quasi giornalmente, anche se non sempre sono molto d'accordo sulla sua irruenza, ma in fondo la trovo simpatica. Dicevo questo, prima l'ex ministro Maroni ha spiegato una cosa che in parte, cioè, che mi ha rinforzato nel fare questa domanda.
Cioè?
Ha detto, in fondo noi abbiamo 10 km di galleria in Italia, ne abbiamo so quanti sono in Francia, e poi questa opera attraversa mezza Europa.
Sì.
Ma l'altro giorno parlavo proprio, che io abito a 4 km
al confine svizzero. A volte quando vado là mi vergogno un po' di essere italiano con certe cose, ma pazienza.
Vabbè, non si deve mai vergognare di essere italiano, questo è un errore.
Mi vergogno di certe cose che succedono in Italia.
No, ma non bisogna vergognarsi, vergogna, la vergogna è nei confronti del proprio paese, è sempre una cosa negativa.
No, mi sono espresso male, non mi vergogno dell'Italia o di essere italiano, mi vergogno che succedano
di alcune cose che accadono in Italia, va bene, d'accordo, certo.
No, niente, questo mi ha chiesto, ma mi scusi un po', dice, ma questa storia della nota, ma perché solo in Italia la fate, ma in tutti gli altri stati nessuno parla, cioè, ma è perché tutti gli altri sono pecoroni o pecorelle, o perché l'Italia è proprio un paese straordinario che capisce tutto prima degli altri? Questa è una cosa. In più, volevo segnalare una cosa. Allora, io l'estate scorsa ero in Vallestura, a De Monte. De Monte è una cittadina che ha una via centrale frequentata da centinaia di tir al giorno. Che si sfiorano, toccano i muri delle case, hanno dovuto rinforzare tutti i portici in ferro perché crollavano per via delle vibrazioni. Ho detto, ma qualcuno di queste organizzazioni si preoccupa di questo? Nessuno, non ne frega niente a nessuno, mi hanno detto. Fanno tutti là per la no TAV, tanto che loro hanno esposto dei cartelli che dice no TAV col punto interrogativo, no TIR col punto esclamativo. Ecco, e a questa De Monte, fra l'altro una cittadina dove sarebbe facilissimo costruire una circonvallazione perché è in un fondovalle piatto, e nessuno dice niente. Sono queste le stranezze che mi colpiscono. Questa che è una cosa gravissima, nessuno dice niente. Poi tutti, e poi questo,
perché è diventata una guerra ideologica, non è più, non c'è più merito, non c'è più nulla, perché tutto è stato già sviscerato, discusso, eccetera eccetera. Ecco, è solo la guerra contro la polizia e contro lo Stato. Ma lei li sente parlare, gli stessi che vanno alle manifestazioni? Li sente parlare, no? I cartelli che mettono su, le parole che usano alle radio, nei siti, eccetera. Sono contro lo Stato, sono contro la democrazia.
Ma ormai, strano che succeda proprio solo in Italia.
Ma no, solo in Italia non si interviene in maniera forte, questo è il punto. Solo in Italia, purtroppo, la polizia ha le mani legate. Questi, inutile quello che dicono questi qua. La polizia ha le mani legate, non può fare nulla.
Ma in Francia,
non esistono questi francesi, altro che se questi qua si permettessero di bloccare un tunnel. Albertini, che sta dicendo?
Solo volevo interloquire con il signor Dario, di cui apprezzo la conoscenza dei fatti e anche questi confronti così puntuali e molto calzanti. E, signor Dario, noi abbiamo un paese che è più diviso degli altri. Domandiamoci perché noi comperiamo l'energia elettrica prodotta dalla Francia con l'equivalente di 8 centrali nucleari e non ce l'è neanche una in Italia. Perché abbiamo sono specificità del nostro paese. Certo. Ci sono minoranze violente che prevalgono sugli interessi della comunità. Questo è un tipico caso. Ci sono fondi europei per decine di miliardi che finanziano l'iniziativa che serve per portare al di qua delle Alpi tratto importante, il corridoio 5.
Il governo Berlusconi a fare un passo indietro poi sul nucleare, però Albertini, perché
il governo Berlusconi ha fatto un passo avanti, il passo indietro gliel'ha fatto fare il referendum, che era la festa degli ignoranti.
Ma voi avete rinunciato a combattere quella battaglia a un certo punto, fuori di dubbio.
Il governo Berlusconi è stato l'unico che ha riproposto il nucleare.
La strategia giapponese, avete rinunciato a combattere una battaglia, avete lasciato solo il professor Veronesi a fa bu bu da solo a dire che
non avremmo comunque rovesciato l'ignoranza con cui sono stati instillate queste assurdità.
Senta, ma come, che bisogna fare per esempio per sgomberare le strade, per sgomberare le autostrade? Lei interverrebbe con forza, che
insomma,
ne so,
quando per un po' si può pazientare, poi a un certo punto la legge va fatta rispettare anche coi mezzi coercitivi di cui si dispone, per
dai
cui
cavalli,
le strade non possono essere bloccate, perché la libertà di movimento di tutti gli altri vale almeno quanto la libertà di manifestare, senza incidere sui diritti degli altri di chi non vuole la nota.
Allora, Pietro da Torino, 800240024, Pietro, vada.
Sì, buonasera. Io vorrei dire che secondo me in parte l'incidente in Val di Susa è responsabilità della polizia.
Perché? Una cosa bizzarra, come mai?
Perché, no.
Sì. Sì, la sento, come no? Vada.
Perché sì, semplicemente bastava dire a questo qua, vuoi stare su, stai su, io me ne vado via, puoi stare 10, 15, 20 giorni, invece provando a dargli la corda per metterlo in sicurezza, è stato l'errore più grande,
perché
se io sono su un traliccio e non sono messo in sicurezza, mi passano una corda e mi metto in sicurezza, no, devo aspettare un qualcuno che venga e mi mette in sicurezza, però se io non voglio essere toccato da questi qua, è ovvio che è una panzana. È una bugia.
Cosa
quella di dire io gli abbiamo solamente passato la corda per metterlo in sicurezza.
E invece
come
è una bugia per che cosa? Scusa? È una bugia per ottenere quale scopo?
Nessuno, quello che dice lei per esempio è un gravissimo errore secondo me, dire gli hanno provato solamente a metterlo in sicurezza. È una
non
cattata.
Lo so se hanno provato a metterlo in sicurezza,
no, non lei capisco. Ha detto così prima,
ma
lei ha detto prima così.
C'è un poliziotto, un carabiniere che gli ha passato, a un certo punto tentava di passargli una corda, ma
questo poi è stato un imbecille.
Come un imbecille?
Una persona appesa su un traliccio dovrebbe mettere da solo in sicurezza.
Ma perché che,
per forza,
che cosa
non aveva imbrago, non aveva nulla.
Ma che cosa dovrebbero fare? Scusami, mi spieghi.
Lasciarlo lì.
Infatti l'hanno lasciato lì, è quello che poi si è preso la scossa e è caduto.
No,
scusi.
Gli sono andati dietro.
Ma scusi, ma cosa deve fare la polizia? Scusi, la polizia che cosa deve fare?
Lasciarlo
marcire sul traliccio. Benissimo. Guardi, sì, comunque quello là non è che ha preso la scossa perché la polizia lo inseguiva, perché tanto sarebbe salito lo stesso. Ha preso la scossa.
Era già su, prenderlo.
Ma ok, ma che deve fare la polizia quando tu hai dei blocchi?
Lì,
no, mi scusi, però io divento matto. Io divento matto con questa cosa. Pietro, scusi un attimo. Questo qua, tra l'altro, ha detto al telefono con Radio Blackout, si è gloriato del fatto di aver fottuto ancora una volta la polizia. Sono riuscito a fregare la polizia ancora una volta, gliel'ho fatta sotto il naso. Cioè, sostanzialmente è entrato in una zona dove non doveva entrare. Se lei entra in un negozio sbarrato, chiuso, e cerca di entrare, cosa succede? Che scatta l'allarme. Dopo un po' arriva la gente, le macchine, le sirene, la portano dentro. Quello succede nei paesi civili e normali.
No, lì non era ancora chiusa.
Senta, l'area lì la decide, guardi, che dove si può entrare o non entrare in uno Stato democratico lo decide la polizia. Se la polizia fa dei blocchi e dice qui non si può entrare, tu devi stare. Io di solito sono una persona normale, dico vabbè, scusi, me ne vado perché non posso entrare, lo decide la polizia. Visto che non è che siamo nell'anarchia, non è che siamo nel paese della
ma non siamo neanche in Cile,
ma
per non creare il pretesto per andare a fare barricate.
Ma quale pretesto? Ma c'è lo stesso. Ma ci sono lo stesso le barricate, Pietro, ci sono lo stesso.
C'è il semaforo, non avrebbero avuto nessuna giustificazione.
Io veramente non capisco perché si sia così attenti a questi inutili dettagli. Qui c'è un solo fatto: questo ragazzo, povero ragazzo, dico io perché naturalmente gli incidenti non sono mai da curare a nessuno, è salito eludendo i controlli della polizia in una zona dove non doveva essere, ed è salito su un traliccio. Dopodiché,
quindi grazie agli eroi della polizia.
Ma come gli errori? Ma che c'è, gli errori?
Eroi, ho detto eroi.
Che vuol dire eroi?
Ma perché li stiamo decantando?
Io non sto decantando nessuno.
Ma invece mi sembrerebbe di sì.
Il carabiniere, certamente.
Ma non è vero, è gente che è mandata lì in missione.
In missione per fare cosa?
Volontari che vanno in missione, si prendono uno stipendio da missione.
Ma che sta dicendo, Pietro? Ma io non lo so quanto prendono.
Sono violenti loro. Certo, perché quella è gente volontaria che va lì per menare le mani.
Va bene, Pietro, lei ha più notizie di noi ed è evidentemente
menare le mani. Ma perché lei non vuole guardare in faccia?
Guardi,
la
lei mi conferma.
Perché lei è un privilegiato.
Lei mi conferma.
Lei sta a fare salotto con i suoi amici politici.
Sì.
Perché lei ha i numeri, eccetera.
Che fa? E invece lei che fa nella vita, scusi? Io faccio salotto con i miei amici politici, lei che fa nella vita?
Io lavoro.
Lavoro, che fa? Che fa, scusi, per curiosità, che fa?
Lavoro in un'impresa edile.
Lavora in un'impresa edile, benissimo, lavoro degnissimo, per carità. Allora perché deve denigrare il mio lavoro e invece il suo lavoro sarebbe un lavoro rispettabile? Non ho capito.
Io non ho detto che è rispettabile.
Beh sì, sarà un lavoro rispettabile, lo dico io, perché dice a me...
Io invece dico che il suo atteggiamento non mi piace, perché il suo atteggiamento è altezzoso. E
io esprimo le mie idee,
Non è esprimere le proprie idee, appartiene a un salotto.
A un salotto? Ma non capito, a parte che io ho tutto rispetto per i salotti, non mi sembra una cosa eversiva i salotti, i salotti sono una cosa rispettabile.
Ma il suo paraculismo che è agghiacciante.
Senta Pietro, io sono andato in Ardisusa. Io sono stato in Val di Susa mesi fa per la 7 e ho visto all'opera questi ragazzi anarco-insurrezionalisti che occupavano manu militari il cantiere, e ho visto la polizia che non faceva nulla perché aveva ordine di contenere e di non fare danni. Sono stato lì in mezzo alle sassaiole di questi qui in Val di Susa, della guerriglia in Val di Susa che hanno scatenato. Di cosa parla?
Ha capito? No?
Sì, di infiltrati che vanno in mezzo.
Sì, sono giornalisti lì
sempre,
mezzo.
Sempre infiltrati. Pietro,
oggi un circo Barnum della protesta.
Oggi si è diffusa
ormai
un'altra panzana, che praticamente questi giornalisti del Corriere sarebbero in realtà non giornalisti ma degli infiltrati. Lo sa perché? Perché hanno trovato questa macchina con un lampeggiante sopra. In realtà il lampeggiante, questa è la figlia di Parenzo, il lampeggiante fa parte del kit che hanno a disposizione i giornalisti di H24, che è la
perché loro possono.
Ma possono che? Fanno il loro lavoro, Pietro.
Per parlare degli altri, dei privilegi, perché loro possono infilarsi da
gli altri sono tutti. Ma è normale, i giornalisti fanno il loro mestiere, Pietro. Ma lei in che mondo vive? Nel mondo della, nel mondo della così della follia, cioè nel mondo della.
No, nessuna follia di quello che nessuna follia. Le palle,
i privilegiati.
I privilegi, sì.
Ma che c'entrano i privilegi? Cioè, il suo atteggiamento mi dimostra che in realtà a lei dell'opera non gliene frega assolutamente certo. Nulla. Lei vuole attaccare i cosiddetti privilegiati, quelli che fanno salotto, i giornalisti, tutti quanti. Attacchiamo tutti, distruggiamo
tutto. Ormai sono un arreso. Ormai è stato deciso.
E dunque bisogna attaccare, fatta. Distruggere, no? Attaccare
no,
e distruggere.
Io ho detto bisogna fare.
Fare, cioè
però
fare
i
cosa?
I poveracci che vanno a manifestare devono essere rispettati, quindi se io voglio appendermi a un traliccio.
Si appende al traliccio, se le piace così, si appende al traliccio. Ma si appende al traliccio, se le piace così, si appende al traliccio. Vada sul traliccio, non si preoccupi, vada sul traliccio. Si appende al traliccio e poi
se vuole l'accompagno.
No, ma io sul traliccio guardi non ci vado.
È già una violazione di
traliccio. Vede, c'è una differenza tra quel tra il ragazzo che scappava dalla polizia e gli operai.
È una violazione di legge. Scusa, non voglio interrompere parecchio.
Che stava dicendo di
no, dicevo che non è nella libertà di ognuno appendersi, salire
pure,
su un bene
l'altro.
Pubblico, oltretutto mettendosi a rischio della vita, cosa che purtroppo
ha commesso
accaduta.
Pure un reato.
È un reato quello adesso non ricordo esattamente qual è la qualificazione giuridica del reato.
Della luce,
però
qua,
non
mi appendo
può,
e salgo sopra.
Non si può farlo
la forza pubblica
perché è
via.
Un bene pubblico per il quale non è previsto l'accesso se non agli addetti agli lavori che lo fanno con la cautela e la professionalità del caso, perché è molto pericoloso,
certo.
E poi può provocare danni non solo a chi si espone a questi rischi, ma all'intero sistema, tant'è che è successo dopo l'incidente purtroppo gravissimo del personaggio che era salito che si è interrotta l'elettricità,
certo.
Per cui sono cose delicate queste, non è che si può dire lasciatelo su, non era consentito, era una violazione di legge che stava.
Senta Albertini, che voto diamo a Pisapia per aver preso come capo di gabinetto del vice sindaco o il vice sindaco per aver preso comunque?
Io non do voti
che
a nessuno,
voti? Da 1 a 10, lei che
però,
con Pisapia è sempre stato come
no,
dire,
no, io lo stimo, lo apprezzo come persona,
però voto
è
da
1
a 10,
persona,
da 1 a 10.
Mi piace anche come persona lui. Non sono d'accordo
voto
su
da
tutto
1 a
quello
10.
Che fa.
3.
Però questo aspetto, questo più che del sindaco è del vice sindaco in questo caso. La sensibilità è sicuramente mancata, perché anche con la mia amministrazione il signor Azzolini era un dirigente comunale, ha scontato.
Perché un dirigente comunale era?
Era nel settore educazione, era credo a livello non altissimo, ma comunque era un funzionario, ecco, se non un dirigente.
Che è entrato con
nel
concorso,
settore,
no? Sbaglio.
Sì, sì, è entrato con
però
concorso,
in questo caso
ha
un ruolo,
9 anni.
In questo caso ha un ruolo.
Questo è un ruolo invece intuito persone, cioè il capo di gabinetto è nello staff del sindaco, del vice sindaco, dell'assessore. È una scelta personale che il vice sindaco fa. Ora, è possibile che di tutto lo schieramento di professionalità e anche di conoscenze ci fosse soltanto un ex terrorista da promuovere al, insomma, di fronte alle vittime del terrorismo, un'amministrazione che vuole essere garantista e diciamo rispettosa dei diritti di tutti, forse fa una scelta diversa. Mi sento di criticare.
Voto
onestamente.
Due, tre.
Io non do voti,
no,
però
voto.
Esprimo delle critiche. È una critica
vabbè.
Marcata.
Era una pecorella nera, 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 nera. Tutti da me fuggivano tremanti di paura, acida e dispettosa, quante ne ho fatte ahimè. Scommetto che non c'era un'altra nera come me. Era una pecorella nera, nera, nera.
Siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara 800240024. Abbiamo sequestrato Gabriele Albertini.
Beh, piacevolmente mi avete anche dato un bel bicchiere d'acqua che mi mancava.
C'è stato un encomio, devo dire, per il carabiniere del filmato.
Molto ben fatto.
Signor generale, ho fatto solo il mio dovere, così ha detto il carabiniere dopo l'encomio ricevuto dal generale dell'arma Leonardo Garrittelli, che si complimentava con lui. Solo
il comandante generale l'ha incomiato, no?
Sì, esattamente.
Beh, Massimo Verdi. Beh, i carabinieri sanno fare bene queste cose e quando le fanno davvero bene. Era giusto che fosse così.
Parenzo, sei qui?
Certo che ci sono.
Giorgio da Pescara, buonasera Giorgio.
Buonasera dottor Cruciani.
Vada.
Una considerazione, ovvero
sì.
Sia è necessario che questo paese diventi un paese normale, un paese nel quale la TAV si deve realizzare, visto che è stata ormai approvata da tutti gli organi competenti e quindi deve essere realizzata. È un paese nel quale le leggi devono essere rispettate, ovviamente sia in materia fiscale. Non è ammissibile però che questi interventi di tutela della sicurezza pubblica siano riservati soltanto ai manifestanti della TAV, perché non bisogna dimenticare quello che hanno fatto i tassisti a Roma, quello che hanno fatto i forconi in Sicilia, sì, gli allevatori per le quote latte, così come
ha ragione.
Giustissimo destacato.
Guardi, per me ogni tipo di occupazione e di manifestazione che non è autorizzata, naturalmente poi bisogna sempre distinguere, ci sono alcune cose che si sciolgono dopo qualche ora, alcune cose che sono invece reiterate e continuate. Un attimo solo, un attimo, Giorgio.
Chi stiamo chiamando?
È un mio amico in Puglia, un mio amico pugliese che ha sempre un sacco di connessioni con i politici, che sa tutto, voglio sapere delle cose da lui.
In Puglia?
Sì, sì. In Puglia. Sì, pronto?
Pronto?
Pronto? Pronto, sono Cruciani, ciao, la Zanzara insieme a Parenzo, ciao, che stai facendo?
Ciao. In questo momento veramente ragazzi sto parlando all'altra linea con Veltroni.
Con Veltroni?
Se potete
ma chi è?
Sì, se potete, con Walter, se potete rimanere un attimo in linea perché sto all'altro telefono.
Scusa, vabbè, comunque sì, Pinuccio, vai.
Un attimo solo perché...
Saluta la
Walter. E no, hanno citofonato due mormoni. Walter, dai, smettila di piangere, e smettila, dai, non sei fascista, tu non dar retta a Niki. Quello sta un po' così, che non sa se raggiunge il 4%, e adesso si deve riposizionare. Eh sì, l'altro giorno pure a Filomena delle Pulizie, l'ha visto con l'aspirapolvere, ha detto tu sei fascista, è una mistificazione, devi stare a scopa. Sta un po' così, però pure tu, Walter, fai qualcosa di sinistra, che ne so, occupa una statale, una provinciale, fai una rissa con i vigili urbani, non lo so, devi fare qualcosa, Walter, poi sei sempre sorridente, tu devi essere triste, e poi invece di investire nell'Oden, investi nella tecnologia, perché i comunisti che si comprano l'iPad, quelli non sono criticati perché costa assai l'iPad, invece tu ti compri i vestiti, ecco, oh, poi ti ricordi che te dovevi andare in Africa, oh, mia suocera ti porta, ti stai qualche mese... organizziamo un attentato, ci facciamo rapire, poi ritorni e sicuramente il PD ti canta le primarie. Eh sì, che la vittima piace. Brava Walter, brava.
Ma hai finito questa conversazione o no? Vabbè, comunque, sta parlando con Veltroni. Sì, continuiamo a sentire, sta parlando con Veltroni, sai, è interessante. Pinuccio.
Capito, la sinistra non esiste più, questi devono tutti riposizionare, stai tranquillo. Comunque domani appena vedi un vigile urbano, dai mazzate, così dici pure tu, no la TAV, pure io ho dato mazzate a un vigile urbano, e poi ti fai sfraganare di mazzate pure, cioè le interviste per tutto bello sporco di sangue, va bene, mi raccomando a te, e non e spediscimi due banane dall'Africa, va bene, tante cose.
Vabbè, ho capito, ma com'è che, scusa un attimo, ti ha risposto al primo colpo, Veltroni, è una vita che ci provo, ti ha risposto subito, come hai fatto?
No, io stavo parlando da oggi pomeriggio, per fortuna che l'autoricarica mi ha chiamato lui, così mi sono fatto un po' di autoricarica, ha questo problema che non si sente di sinistra, litiga con
Lo so, sì, ho sentito,
dell'Oden, però non capisco.
Tu gli hai spiegato bene alcune cose. Vabbè, Pinuccio, grazie, grazie anche per questo, grazie per questa conversazione che ci hai fatto sentire. 800 24 00 24. No, beh, Pinuccio è un mio amico pugliese che sa tutto di politica, conosce un sacco di gente.
Ma era veramente con il signor Veltroni?
Certo, era al telefono, lui chiama sempre un sacco di gente.
Cioè, Pinu, io invece so Pinu, andare in Africa. Come parla Veltroni?
Beh, così, beh, no,
Veltroni ci fa dire che andare in Africa, che non ha mai smazzato sulla testa.
Ma sono amici, e che devo fare così, sono amici, ma conosce, guarda, un sacco di gente, ti assicuro, Pinuccio.
Bravo, sto Pinuccio.
Conosce un sacco, è stata la mattina alla
sarà
sera.
Ma dei servizi,
ma che servizi? Quali servizi? Va bene, Antonio da Lecco, fra poco torniamo con Albertini. Antonio, ma scusi Albertini, un attimo, Antonio un secondo, ma questo inno del PDL, ma c'è la necessità di fare questo? Lei che canzone sceglierebbe come inno del PDL? Cosa le piacerebbe? Lei che è anche un cantante di una certa...
No, tutt'altro, no. Ci devo pensare, ascoltiamo Antonio, poi
pensi a una canzone.
Risponde. Non sono preparato.
Ma era il caso di fare l'inno, qui non c'è manco il partito quasi.
No, lei perché si doveva cambiare quello che c'era prima, poi meno male che Silvio c'è, insomma diventava, visto che non c'è più, non era adatta e allora...
Ma come non c'è più? C'è in realtà.
Non c'è più come leader, capito, no? Cioè, cosa devo dire? Male che Silvio c'è, non è più al governo, quindi non stava bene.
Ma che c'è? Però male che Silvio c'è in generale, prescinde dal governo.
Va bene, però
era in una situazione
comunque Silvio
diversa,
non c'è più,
poteva
bisognava...
sembrare quasi una presa in giro, no? Meno male che Silvio
e dunque
c'è,
bisognava cambiare l'inno,
bisognava cambiarlo, vediamo se questo, non ho sentito l'arrangiamento però, per fare un giudizio voglio vedere quando c'è la musica con l'orchestra, con la
ma era il momento per tirare fuori la storia dell'inno, di fare un inno nuovo, Berlusconi,
nella palingenesi del partito ci sta anche questo,
ecco, però pensi a che cosa
la
insomma ci proviamo, usiamo una parolona grossa perché spero che la montagna non partorisca un topolino.
Prima di fare la palingenesi, fare il partito degli onesti, come diceva Alfano, come
bella cosa questa,
questo partito degli onesti,
ma no,
invece di fare il partito bisognerebbe essere onesti per essere nel partito, ecco, questo forse è il passaggio.
Antonio,
che farei.
Antonio,
sentiamo
Antonio. Antonio, vada.
Pronto? Buonasera.
Sì.
Niente.
Siamo tutti pecorelle, siamo tutti pecorelle.
Povero Antonio, non la vogliono far parlare. Buonasera,
Antonio,
saluto
anch'io. Sono d'accordo,
conduttore Albertini.
Volevo dire, pur condannando la provocazione del ragazzo del Notav, io mi chiedo se è più grave una provocazione verbale oppure l'atteggiamento, la violenza utilizzata, anche se è una cosa trita e ritrita, utilizzata dalla polizia o dai carabinieri a Forza Nuova a Torino due giorni prima, anche nei confronti dei pendolari, cioè pendolari che si stavano facendo i fatti loro sul...
Un attimo solo, Bossi, un attimo Antonio.
Pronto, Umberto, sono Umberto, come stai?
Albertini.
Ma è individuato, mi fai una pernacchia.
Sì, se rispondo non capiamo però.
Io non rispondo alle provocazioni, però scusa, la pernacchia.
Niente, non c'è niente da fare, no, non risponde più secondo me.
Lasciamo un messaggio in segreteria.
No, per carità, no, così è proprio... Antonio, scusi, dica.
Ma chi era più Bossi di Bossi?
Lei faceva riferimento ad una cosa.
Ma io, sì, ho letto, ho sentito sul Corriere, sul sito del Corriere.
Sì, guardi, io non lo so cosa è accaduto, ho letto delle cose, c'era un gruppo di persone che probabilmente non voleva pagare il biglietto.
No,
questo sì, poi poi dopodiché magari la reazione sarà stata eccessiva.
Pendolari.
Ho capito, ma questo che c'entra, scusi?
Ma come che... No, io dico, l'enfasi e il fatto di mettere sotto i riflettori quella provocazione sbagliata, mentre si lascia passare tante volte un atteggiamento della polizia repressivo ai massimi livelli, questo non è altrettanto grave o anche più grave di una provocazione verbale?
Ma quello non lo so, non faccio il paragone tra la provocazione verbale
perché devo fare il paragone
tra la provocazione verbale e una cosa che è accaduta alla stazione di Porta Nuova,
è una manganellata.
Se lei si sente di fare questo paragone, faccia questo paragone, io non lo faccio, non c'entra assolutamente nulla, sono due cose completamente diverse, abbia pazienza, due cose diverse. Guardi, una manganellata data senza motivo è chiaramente un errore, una manganellata data senza motivo è un errore. Quella roba lì non ho detto che è grave, è sintomatica, è la fotografia.
Perché dare tutta questa enfasi a...
Oddio, dare tutta questa enfasi, ma non è che sono solo io, apra.
Probabilmente nel cervello non c'è poco in...
Ma apra tutti i siti di informazione, non c'è la coalizione della stampa borghese o della stampa contro qualcuno, si parla solo di questo. Ehi pecorella, vuoi sparare? Insulti al carabiniere immobile, gli ha dato dello stronzo, e la fotografia di quello che accade, ha capito o no perché si dà così importanza? È un provocatore, non stiamo dicendo che è un criminale, è un provocatore questo signore. Grazie, mi scusi se mi sono accalorato, ma è così. Grazie anche a Gabriele Albertini di essere stato con noi. Grazie.
Ringrazio voi.
A presto.
Vediamo la prossima telefonata di Bossi.
Traffico. Bene, siamo di nuovo qui, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Dove siamo? Siamo di nuovo in diretta, eccoci qui con TGCom 24. Eccoci pronti per l'ultimo quarto d'ora della Zanzara.
Buonasera,
l'ultimo quarto d'ora che inizia con Adriano da Varese. Buonasera.
Pronto, buonasera.
Vada.
Di Varese, ma da Napoli.
Da Napoli, va bene,
si
è uguale.
Sente?
Guardi, io ho chiamato semplicemente per una cosa.
Sì.
Sono l'autore del libro Mala Polizia. Non so se la sera sono stato ospitato anche da voi a Radio 24. Sono sere da Raffaella Calandra su Storiacce, sono sere intere che sento i suoi deliri sulla polizia, deliri faziosi.
Sì, i miei deliri,
Sì, sì, assolutamente.
Ma su che cosa,
faziosi, sulla polizia.
Ma sulla polizia in generale non ho parlato. Ma non ho parlato in generale, sto parlando di cose precise, di quello che accade secondo le informazioni che abbiamo. Guardi, non sto parlando in generale della polizia.
Lei è un grande operatore di disinformazione. Benissimo. E per essere operatore di disinformazione deve essere prima di tutto disinformato. Lei è molto disinformato.
Bene, allora?
Sull'atteggiamento repressivo, soprattutto nell'ordine pubblico, tutti i giorni, e soprattutto per quanto riguarda la notizia.
Tutti i giorni, certo.
Ok, sì. Quindi il fatto che quel poliziotto si è arrampicato per cercare di far scendere Luca dal traliccio,
sì,
è stato, se non dico la causa, la concausa di quella caduta dell'incidente.
Certo. La concausa, sì.
Sì, sì, la concausa, sì, la concausa, sì.
Benissimo.
Sì, sì, perché se non saliva,
sì. Se non saliva il poliziotto, lui... che succedeva?
Non sei il poliziotto, Luca non si inoltrava fino a...
No, e lei è nella testa di Luca, di quello che lei chiama Luca, con familiarità, immagino.
Abba.
Sì, Luca Abba. Dunque, lei,
Abba,
essendo nella testa di Luca Abba, lei ci dice non sei il poliziotto.
No, io nella testa di Luca
Abba. Come fa a dire che non sarebbe arrivato dove è arrivato?
Ma vicino alle istanze che porta avanti il movimento.
Ma questo,
che non conosce.
Questo, Adriano, non mi stupisce, insomma. Non
Adriano, lei viene cominciare a dire.
Ma no, ma non mi stupisce da quello che dice, ma va benissimo.
Ma adesso non la sento, non la voglio sentire.
Adriano, lei deve cominciare a capire.
La democrazia del signor Adriano.
L'Italia non è un paese dove ci sono un gruppo di militari a catene, ci sono dei poliziotti.
Ma lei riduce il movimento dei Notav a una...
Quindi non dica stronzate.
No, le stronzate le dice lei tutti i giorni. Lacché, che non è altro di Cruciani e di tutti gli altri.
Lei ha scritto
Lacché lo dice a qualcun altro.
Lei ha scritto pure un libro.
Perché io ho le mie idee.
Lei ha scritto pure un libro per...
Come sa, oggi si dà a tutti la possibilità. No,
per carità, ma infatti non sto dicendo niente.
Ha scritto più libri di quanti ne ha letti, cioè uno. Lei ha scritto più libri di quanti ne ha letti, cioè uno. Più libri di quanti ne ha letti.
La Notav non è un movimento di facinorosi o esclusivamente di facinorosi. La Notav è un movimento di proprietari terrieri, di proprietari di case che non vogliono vedere la propria terra sventrata.
Vabbè, poi
se lei difende,
andiamo avanti, poi?
E quindi il livello di scontro si alza di fronte a uno Stato cieco e sordo di fronte a queste legittime pretese. E quindi succedono episodi come quelli di Luca Abba, che cade da un traliccio perché tallonato su un traliccio da un poliziotto.
Tallonato da un poliziotto.
Sì, esatto, tallonato
da un poliziotto. Adriano, ma lei...
Voglio usare un altro verbo.
Ma ognuno ha in questo... purtroppo, per fortuna...
Mi sto agitato perché sono sere intere che la penso di tirare. Cioè, lei deve essere informato. Perché l'ascolto milioni di persone.
Invece lei è informatissimo.
Milioni di persone.
Invece lei è informatissimo.
Più di lei. E non sono nemmeno giornalista.
E invece lei è informatissimo.
Molto più di lei su questo tipo di polizia. Sì, sicuramente molto più di lei.
Ma qui non è questione
molto
di polizia. Qui non è questione... Qui non
stiamo parlando... lei è uno di quei giornalisti che piano però lo colato le veline della questura ogni mattina.
Ma non c'è nessuna velina, guardi. Qui non c'è nessuna velina, guardi.
Insomma, il risultato di questo livello altissimo di scontro.
Sì.
Insomma,
quando ha finito questo comizio?
Sia tranquillo. Sia tranquillo, perché io ho visto alcuni del movimento Notava all'opera, come ho visto a Roma la devastazione dei Black Bloc contro la polizia. Stia pur tranquillo, che ho visto quello che è stato fatto.
Non è che vede solo lei, Adriano, non è che vede solo lei le cose, non è che le sa solo lei perché scrive il libro Mala Polizia.
Perché i poliziotti non sono bastardi, ha capito? Non sono bastardi, ha capito o no? Qualcuno
cosa
quando
con i Black Bloc con i Notav.
No, ma nessuno sta dicendo niente.
Il movimento dei Notav, dentro quel movimento, oltre a esserci anarco-insurrezionalisti che vanno lì solo per fare casino, ci sono estremisti violenti dentro il movimento Notav
che stanno pure che
ammesso che quella sia una minoranza.
Vediamo
il caso specifico di cui stiamo parlando, cioè Luca Abba.
Ancora, insiste con questa cosa qua. Non è colpa della polizia. Non è colpa della polizia. Sua che è andata sopra il traliccio.
È anche assurda.
Quindi lei è sulla linea di libero del giornale.
No, che c'entra? Io non ho detto che sono sulla linea di libero del giornale. Quella è la stampa, ognuno si assume la responsabilità di quello che scrive. Sono giornali.
Esattamente le stesse cose.
Guardi, io non mi vergognerei ad aver scritto quei titoli. Non mi vergognerei. Facendo quel mestiere, non mi vergogno. facendo quel
mese. Sono troppe le cose di cui dovrebbe vergognarsi, sì. Ma non stiamo qui a fare.
Ma a me quei titoli non sono piaciuti. A me quel titolo di Libero e del
Giornale. Uno può piacere o non piacere.
A me non è piaciuto ed è di cattivo gusto.
Sì, ma non è il scusi, non è il Corriere della Sera, non è il Financial Times. Non stiamo parlando
del Corriere della Sera. Quanti giorni cavalcherà quella questione del video? Quel ragazzo che insultava per modo di dire il carabiniere.
Che fa?
Altro non è che un modo diverso di esprimere dissenso, che uno può condividere o non condividere.
Ma io non sto dicendo che va messo in galera.
Criminalizzare un movimento intero.
Basta con questa storia di criminalizzare un movimento intero. Basta con questa storia. Nessuno criminalizza un movimento intero. Non dica stupidaggini.
Non dica contro 27 notava. Ha avuto l'unico effetto di criminalizzare un intero movimento.
Ma quale criminalizzare? Basta. Basta con queste logiche. Basta con queste logiche. Non se ne può più.
Alimentate voi, non noi che contestiamo. Mi spiego. Le alimentate voi passando questo tipo di informazioni.
Va bene, Adriano, il punto fondamentale è che queste che queste proteste violente vanno fermate per sempre, punto e basta.
Ma possiamo anche fermarle.
Ecco, fermare lei che è dentro, le fermi e non rompa le scatole alla gente che lavora. Roberto da Como, buonasera.
Sì, buonasera. Vada. Signor Cruciani. Io sono solidale con quello che ha chiamato, com'è? Pecorella, Somarone, ha fatto benissimo, ha fatto benissimo chiamarli Somaro.
Beh, a quest'ora escono
sa
fuori
perché?
Anche. Escono
no,
fuori
anche. Sa perché? Visto che lei ha sempre ragione, poi ascoltare uno che non ha ragione, no? Sì. Certo. Sa perché? Le pecorelle, i branchi di come si chiamano, lei che ha studiato, quando ci sono tante pecore sono tutte uguali e i poliziotti lì sono tutti uguali, perché se io voglio andare dal poliziotto che mi ha tirato la manganellata...
Ma lei non ha ancora l'ambulanza, non è passata da lei,
ma che passi, è facile così, no? È facile fare così a chi la pensa diversamente.
Io non ho capito quello che lei sta dicendo, questo
forza,
è il punto.
Perché non mi fa finire,
non ho capito proprio...
Perché sono dei pecoroni riconoscibili.
E questo è un ragionamento.
Quindi, certo,
sono dei pecoroni come, scusi, sono dei
irriconoscibili. Perché è quello che mi spara il lacrimogeno in testa.
Perché lei è a favore di questa cosa ridicola e folle di mettere il nome e cognome sulla divisa dei poliziotti.
Ma certo che sì.
Sì, benissimo. Dove stiamo? All'S Lunga, dove siamo? Al supermercato. Siamo al supermercato. Al supermercato ci sono.
Io sono obbligato.
Sì.
Ma
lei non è un poliziotto, Roberto. No, lei è un criminale. Lei è un criminale. Se tira una pietra a un poliziotto, lei va preso e messo in galera. Punto e basta.
La stessa roba, il poliziotto che mi spara.
Sì, guardi, Roberto, non siamo al supermercato.
I poliziotti che in 5 manganellano un ventenne sono altrettanto, anzi peggio ancora.
Benissimo,
di quelli che
non c'è dubbio, ma non siamo al supermercato. Al supermercato ci sono i signori addetti, commessi,
infatti,
un attimo solo, i signori commessi.
Ma in una democrazia non ci siamo.
I commessi del supermercato.
Parlate tanto di legalità.
Sì, Roberto. Roberto, stia zitto un attimo.
Io vedo le camionette dei carabinieri.
È al delirio. Siamo al delirio. Mandatemi l'ambulanza subito. Un'ambulanza per concludere.
Bravo, ambulanza.
Sì,
bravo.
Sì, ambulanza. Guardi, nella eccola qua che arriva, stia calmo, è a Como.
Ambulanza,
Como, ci mette un po'.
Di tutto.
Al supermercato ci sono le targhette, ma non siamo al supermercato. La polizia non è come i commessi dell'S Lunga, capito?
No?
O della Coop,
no?
Quello che è.
È un corpo dello Stato.
Sì,
no?
Sì, domani 18:30.
Ma se uno mi tira una manganellata in testa.
L'abbraccio,
no?
Passi un attimo alla prima in ospedale, 2 secondi a farsi controllare. A domani 18:30.
È che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde!
Era una pecorella nera, 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 nera. Tutti da me fuggivano tremanti di paura. Acida e dispettosa, quante ne ho fatte, ahimè. Scommetto che non c'era un'altra nera come me.
Radio 24. La passione si sente.